Buonasera, chiedo ai consiglieri di prendere posto, quelli che sono in presenza. Buonasera anche ai consiglieri di remoto e anche ai componenti della Commissione Speciale per le Emergenze che oggi sono collegati con il Consiglio Comunale, dato che il punto all'ordine del giorno è proprio l'audizione della Commissione Speciale per l'Emergenza Sociale ed Economica. Chiedo al segretario di fare l'appello per quanto riguarda i consiglieri comunali. Grazie, segretario.
Prego. Buonasera, facciamo l'appello. Angeli Egon.
Buonasera a tutti, sono presente.
Angeli William. Azzolini Cristina. Bertolini Giuseppe. Lo richiamiamo dopo. Bettinazzi ha annunciato un ritardo. Cazzanelli Paolo.
Buonasera, presente.
Bortot Mario. Chemoti ha annunciato un ritardo. Chiesa Ivo.
Buonasera segretario, sono presente. Buonasera a tutti.
Buonasera. Corradini Fabrizio.
Tutti presente.
Buonasera. Cossali Nicole. Divan Leonardo. Lo richiamiamo.
Consigliere Ploteger, può spegnere il microfono per favore?
Fai Carlo. Filippi Davide.
Presente, buonasera.
Buonasera. Francesconi Emilia. Gaifas Bianca.
Inse, buonasera.
Buonasera. Galli Gabriele.
Inse, buonasera.
Buonasera. Corici Omar.
Presente, buonasera.
Buonasera. Luzzi Cristina.
Inse, buonasera.
Buonasera. Miniucchi Andrea. Miorandi Arianna.
Buonasera.
Buonasera. Mullici Fatio. Ploteger Carlo.
Buonasera segretario e tutti.
Buonasera. Ploteger Pier Giorgio.
Presente.
Pomarolli Riccardo. Pozzer Ruggero.
Sera, presente.
Buonasera. Previdi Mauro.
Segretario, buonasera a tutti.
Buonasera. Robo Giulia. Valduga Francesco. Presente. Veronesi ha comunicato un ritardo. Zambelli Andrea. Zucchelli Renato. Proviamo a richiamare Bertolini.
Presente segretario, buonasera a tutti.
Buonasera. Divan Leonardo. E Mullici Fatio. Buonasera, entra adesso Chemotti. Quindi. Non ha risposto, è assente la vice sindaca. Va bene, per ora abbiamo tre assenti. Prego, presidente.
Bene, grazie segretario. Allora, come annunciato prima, oggi abbiamo un consiglio comunale straordinario, l'audizione in consiglio della Commissione Speciale per l'Emergenza Sociale ed economica. Abbiamo qui con noi la Presidente Stefania, e adesso non vi è, Bresciani, e il Vicepresidente Paolo Barelli, e anche i consiglieri della Commissione che sono collegati da remoto. Sindaco, vuole fare una introduzione? Prego.
Per salutare la Presidente e il Vicepresidente e ringraziarli della loro presenza qui, il senso della Commissione, della sua istituzione, l'abbiamo più volte ricordato assieme in quest'Aula, l'emergenza è un'emergenza della città ed è bene che il più possibile si riesca a lavorare assieme in maniera trasversale. È anche bello che attraverso la Commissione speciale ci sia la possibilità di intercettare competenze, saperi, punti di vista che appunto possono arricchire l'attività dell'Aula, non necessariamente o sicuramente rinvenibili anche dentro l'Aula stessa. È un lavoro quello con la Commissione speciale che prosegue insieme al lavoro che fa l'amministrazione, perché comunque i nostri uffici, lo staff della direzione generale, ma non solo, via via i diversi dirigenti seguono il lavoro anche della Commissione speciale, li voglio ringraziare, vedo collegati dalla sala giunta il dottor Amadori e la dottoressa Fauri. È un lavoro che è stato poi seguito a seconda della tipologia di audizione anche appunto da parti di amministrazione, è un ulteriore, dicevo, esempio di tentativo, ma voglio immaginare anche tentativo concreto, riuscito, insomma, di lavoro assieme. Ecco, da questo punto di vista l'aggiornamento questa sera, come ci eravamo detti, di ciò che la Commissione speciale ha fatto negli ultimi mesi, abbiamo avuto modo in passato già di confrontarci con la prima parte di lavoro e di ragionare insieme sulle proposte di assestamento di bilancio luglio scorso. Adesso gli esiti di questi mesi di lavoro potranno esserci presentati e chiaramente la disponibilità, l'ho già detto, è quella di immaginare che le proposte possano trovare una condivisione e anche una convergenza dentro il documento unico di programmazione, andandolo ad arricchire e di conseguenza a migliorare. Questo appunto l'intendimento, questo il metodo che abbiamo inteso perseguire, e adesso siamo qui ad ascoltare, rinnovando quindi il ringraziamento per la presenza, la parola alla Presidente Bresciani e al Vicepresidente Barelli. Grazie.
Grazie Sindaco, grazie a tutti intanto dell'invito che ci avete fatto avere, insomma. Niente, allora io intanto vi auguro, sono qui dato che siamo ancora all'inizio di gennaio, vi auguro un buon 2022, anche se si sperava di iniziare l'anno con una ripresa, invece ci troviamo ad affrontare ancora una situazione di emergenza e soprattutto stiamo chiedendo alla nostra comunità, a noi, di resistere ancora, insomma, ecco. Ringrazio appunto, ripeto, il Sindaco e la Giunta per l'invito, e per quanto riguarda la nostra Commissione, la nostra Commissione è partita un anno fa sotto la presidenza del consigliere Andrea Zambelli, che ringrazio, dato che è anche qui presente, per il lavoro che ha impostato e per la grande collaborazione che ha avuto con tutti noi, insomma. E da gennaio 2021 infatti la Commissione Covid ha incontrato in audizione 27 rappresentanti delle nostre realtà locali, quali ordini professionali, università, istituti scolastici, categorie economiche, associazioni di volontariato, istituti di credito e forze dell'ordine, raccogliendo appunto da loro stimoli e proposte poste all'attenzione degli organi competenti ai fini della conseguente programmazione. Le istanze che abbiamo raccolto sono state tradotte nella variazione di bilancio di luglio 2021. A settembre la Commissione ha ricominciato i lavori sotto la mia presidenza, ma lo ripeto e lo ribadisco, con l'aiuto di tutta la Commissione ho chiesto di avere un vicepresidente che è Paolo Barelli, insomma, cioè abbiamo chiesto, ma poi insomma è stato nominato Paolo, e devo dire che tutto il gruppo lavora in grande armonia, e c'è un grande confronto e un grande dibattito. E, a settembre, appunto, ripeto, abbiamo riniziato la commissione, l'attività, con una rendicontazione dei lavori da parte di tutti gli assessori, che ringrazio per la loro disponibilità, ma non solo in quell'occasione della rendicontazione, ma li ringrazio perché durante tutta l'emergenza alcuni sono stati molto presenti. Ora, come organizzazione dei lavori, io ho pensato di alternare momenti di programmazione e approfondimenti di temi che sono già stati proposti, appunto, con momenti dove incontreremo le parti interessate o soggetti che ci chiederanno di incontrarci e che ci verranno proposti dagli assessori o da voi consiglieri, insomma. E a tal proposito annuncio già che incontreremo la commissione allo sport con l'assessore Bortot, abbiamo avuto alcuni input dall'assessore Bertolini, insomma, per incontrare diverse categorie, e abbiamo avuto anche alcuni nomi fatti dai nostri commissari di commissione, insomma. E quindi il mio compito sarà di organizzare al più presto delle audizioni con loro, insomma, con queste persone. E, niente, siamo qui anche per presentarvi stasera come commissione, dopo una lunga riflessione, dopo un lungo dibattito. E, buonasera, vice. Abbiamo deciso di proporre a voi, Giunta e Consiglio Comunale, un progetto che abbiamo denominato Psicologo di Quartiere, o abbiamo dato questo nome, Rigenerazione Umana, insomma. Vorrei ribadire l'utilità di questo servizio come strumento di risposta non solo ai bisogni sociali, ma anche per il riconoscimento e comprensione delle dinamiche sociali determinanti e nuove. Entrambi, bisogni e dinamiche, credo, a mia rivelazione e comprensione, non sono solo quelli espressi o evidenti, ma anche quelli impliciti e non riconosciuti, come le loro evoluzioni e sentimenti spesso che sono mascherati, come ad esempio la rabbia e la paura, e che ad occhio non specializzato possono sembrare altro come noia o capriccio. Questi poi abbiamo visto che si diffondono e investono persone, famiglie e la comunità, generando malessere fino a fatti sociali davvero preoccupanti e pericolosi. Tra le dinamiche sociali che la Commissione ha rilevato di più, insomma, tra le persone che abbiamo ascoltato e che sta emergendo, è la perdita di fiducia e così alla rottura del patto sociale, di civile convivenza, fondamento di ogni forma aggregativa, che sia famiglia, lavoro e comunità, che per noi è imprescindibile per costruire solidarietà tra noi membri, insomma. E allora siamo qui, appunto, siamo qua io e Paolo Barelli per presentarvi questa proposta. Abbiamo preparato delle slide che Paolo adesso vi illustrerà, e per noi riteniamo, appunto, un momento importante confrontarci con voi e per avere anche poi momenti di studio o di analisi, di rilevamento, di comprensione di questo tema che noi abbiamo approfondito. E questo tema verrà poi portato all'attenzione dell'assessore Previdi e poi concludo dicendo che noi stasera ci aspettiamo un confronto con voi anche su tematiche che voi ritenete importanti portare avanti, insomma, ecco. Scusate un secondo. Ah sì, ecco, scusi, grazie Presidente. La Presidente del Consiglio mi ricorda di presentare a tutti voi i componenti della nostra Commissione, che, scusate, davo per scontato, ma non è così, insomma. Allora, con noi c'è Anichini Giovanni.
Buonasera.
E Paolo Barelli, buonasera Giovanni, e Francesco Cimino.
Buonasera.
E l'attore Antonio. Giungo Tommaso, che è con noi da poco tempo, ma comunque è presente.
Buonasera.
Gualdi Manuela, Masera Federico, Montermini Lorenzo, il dottor Plutiger, il consigliere Zambelli e il consigliere Zucchelli. Va bene?
Ok.
Okay. E, ecco, allora adesso vi presentiamo il nostro progetto, insomma, se i nostri commissari non hanno qualcosa da dire prima di partire. Grazie.
sentite? Ho questo compito oneroso di presentare il progetto che, come diceva la Presidente, che ringrazio per avermi passato la parola, e ringrazio tutti voi, insomma, per averci invitati a presentare il nostro lavoro. Come diceva appunto la Presidente, è uno degli aspetti che negli ultimi mesi siamo riusciti ad approfondire parallelamente alle audizioni che abbiamo fatto, agli incontri con appunto gli assessori. Abbiamo cominciato ad approfondire i temi, e questo è appunto il primo che abbiamo di fatto portato a compimento e che vi proponiamo. Il progetto che abbiamo appunto un po' intitolato Rigenerazione Umana si pone appunto come obiettivo la realizzazione di un servizio di prossimità per il supporto al disagio psicosociale, un po' come era stato definito un attimo prima dalla Presidente. Il problema è emerso nel corso appunto delle audizioni che abbiamo avuto con le varie parti sociali, anche nella prima parte dell'anno, e quello che appunto emerge sostanzialmente è un aggravamento delle difficoltà e delle sofferenze non solo nei singoli ma anche di interi gruppi familiari, un po' poi in tutte le fasce d'età, a partire dai più giovani, dai bambini, fino ad arrivare agli anziani. Forme di sofferenza che non necessariamente sono da collocarsi nella patologia, quindi, no? nel disagio che richiede e quindi interventi strutturati e specifici, ma comunque forme di malessere, di difficoltà che in ogni caso creano una forte difficoltà nella vita quotidiana, in sostanza, e che soprattutto difficilmente riescono a trovare poi delle risposte. Talvolta addirittura queste situazioni sono situazioni che non riescono ad essere neanche facilmente identificate o riconosciute anche dalla persona stessa che le porta. E quindi di fatto cosa sono? Sono esiti o di percorsi esistenziali che già sono segnati appunto da situazioni di difficoltà e di disagio, ma anche in parte possono essere la risposta, diciamo, esiti a risposte che non sono sempre adeguate, che qualche volta sono estemporanee o frammentate, parcellizzate, a domande e richieste di aiuto che talvolta sono esplicite, ma che appunto non trovano poi dopo una presa in carico compiuta e continua, ma qualche volta anche sono implicite, quindi vengono poste le domande, ma sono anche di difficile comprensione. Abbiamo anche approfondito un pochino cosa ci dice poi la letteratura, e in particolare si può supporre che appunto la quarantena continuativa che abbiamo vissuto in questi ultimi due anni, continuativa o a intermittenza, comunque impatta su alcuni bisogni fondamentali delle persone. Bisogno di autonomia, per esempio, di autonomia decisionale, di mobilità, il senso della sicurezza fisica, la libertà di contatto con gli altri, in particolare con le persone care. E questo evidentemente può comportare delle gravi ripercussioni sullo proprio stato di equilibrio psico-emotivo, e di conseguenza mettere in atto dei comportamenti disadattivi che tendono un po' a contrastare questo stato di disagio e di disequilibrio, come appunto per esempio l'abuso di sostanze o di alcol, ma anche episodi di aggressività, per esempio di solito appunto, o con episodi di aggressività rivolta agli altri, in questo caso i più vicini sono appunto i familiari, o addirittura anche rivolti verso se stessi, con autoaggressività e quindi autolesionismo. In effetti non è ancora possibile quantificare la ricaduta psicologica, dicono gli studi, nel tempo, perché chiaramente la stiamo ancora vivendo, la pandemia, però esistono degli studi che hanno approfondito situazioni che hanno comportato, analogamente a quello che è successo con questa pandemia, le misure, diciamo, di contrasto al diffondersi dei virus, in particolare gli episodi epidemici, più che pandemici in realtà, SARS, MERS, dell'Ebola, dell'influenza H1N1 che negli ultimi anni appunto hanno di volta in volta colpito alcune popolazioni nel mondo. Che cosa quindi ci dicono questi studi? Che in queste situazioni è verosimile attendersi un aumento nella popolazione dei sintomi ansiosi, di solito appunto legati a risposte disadattive, alla situazione di stress, quindi non riesco a resistere allo stress e quindi metto in atto delle modalità per difendermi che però non sono efficaci nella vita quotidiana, e dall'altra parte attendersi una crescita del rischio di sviluppare sintomi depressivi da un lato e appunto, come dicevo prima, comportamenti autoaggressivi o aggressivi fino ad arrivare a condotte anche suicidiarie. Queste conseguenze, dicevo, sono un po' su tutto l'ambito delle fasce d'età e in particolare sui giovani, insomma, è riconoscibile che l'età giovane è un fattore anche predittivo di un impatto psicologico negativo rispetto alle misure contenitive, cioè i giovani di fatto di per sé, per il fatto di essere appunto giovani, hanno una minore capacità di rispondere adattivamente a queste situazioni di limitazione, diciamo, della libertà. Sono riportate una maggior frequenza in questi studi di possibilità di svilupparsi di emozioni negative, quali appunto l'angoscia, l'ansia di separazione, irritabilità, difficoltà a concentrarsi, problemi di sonno, alterazione del sonno e un incremento di episodi appunto di nuovo di autolesionismo nei bambini che già hanno questo tipo di tendenze in effetti. E quindi dentro questo meccanismo noi possiamo un po' anche riconoscere probabilmente alcune delle situazioni che abbiamo anche potuto osservare in qualche situazione, insomma, episodio anche di cronaca. Quindi che cosa possiamo trarre come conclusione di questa analisi? Che evidentemente l'emergenza pandemica è un fattore di forte impatto oggettivo, diffuso e inedito, almeno per noi, nella nostra realtà, che però appunto non avevamo mai vissuto con questa forza, con questa entità, e che è capace evidentemente di generare un ampio disagio crescente. E questo disagio ha la necessità di trovare dei canali in cui potersi esprimere, ma esprimere in modo adattivo evidentemente e non disadattivo con quei problemi che abbiamo visto prima, e dei contenitori che lo possano accogliere. Ovviamente questo all'interno della comunità. Quindi il progetto di generazione umana di fatto cosa vuole essere e cosa non vuole essere? Evidentemente non è una proposta che abbia finalità di cura, non vuole curare la patologia, ma per quello ci sono i servizi deputati, per esempio il servizio psicologia clinica piuttosto che il servizio psichiatrico, ma comunque non vuole essere un servizio sostitutivo di questi, piuttosto vuole essere un'opportunità che metta assieme le risorse già presenti sul territorio, che metta assieme professionisti di più discipline e che possa di fatto raccogliere ed orientare questo bisogno psicosociale all'interno di quella che è la nostra realtà territoriale, valorizzando e rafforzando il tessuto connettivo di questo territorio, quindi andando proprio ad essere presente in prossimità, da dove c'è il disagio, essere un'opportunità perché la persona che ha questa difficoltà non debba per forza rivolgersi ad una struttura che magari non gli dà la risposta al suo disagio, che non è ancora patologia, e che comunque magari rischierebbe di vedersi etichettato, no, come frequentatore, non sapete, c'è tutto il problema dello stigma, e di fatto quindi essere un'opportunità che invece è dentro il territorio, che conosce le risorse e che crea reti all'interno del territorio. Quindi come obiettivo offrire alla popolazione un servizio di prossimità, vicino, quindi competente e multidisciplinare allo stesso tempo, rispetto alle problematiche psicologiche e psicosociali, non alle patologie evidentemente, attraverso uno spazio riservato di ascolto. È chiaro che deve essere una possibilità che noi diamo di essere ascoltati, di esprimere le proprie difficoltà, ma che queste devono essere in un contesto adatto e comunque riservato, di ascolto, di supporto e di orientamento presente nelle diverse realtà circoscrizionali, proprio perché la necessità è quello di essere un servizio di prossimità. Le finalità che si vuole porre a questo servizio è di consentire alla persona o alla famiglia di esprimere le proprie difficoltà in un setting evidentemente che abbia le caratteristiche per poterlo fare e che quindi riduca il rischio di sentirsi etichettati, come dicevo prima, di rilevare i fattori di rischio e quelli protettivi presenti sì nella persona ma anche nel gruppo di riferimento, quindi anche poi potrebbe diventare un luogo in cui c'è una mappatura, una conoscenza delle situazioni di disagio, utile poi anche per fare ulteriori magari pianificazioni di interventi da parte dell'amministrazione, per esempio. Orientare la persona ai servizi presenti sul territorio, tante volte ho un disagio, faccio difficoltà ad esprimerlo, ma poi quando riesco ad esprimerlo non so a chi andare a rivolgermi, di cui questo servizio evidentemente deve avere completa e aggiornata conoscenza, quindi è importante che queste figure presenti all'interno di questi luoghi siano figure che abbiano la conoscenza di tutte le risorse che sono presenti nel loro territorio, oltre che dei servizi strutturati, perché evidentemente poi possono anche aiutare la persona che ne avesse bisogno, evidentemente a fare anche quel passo in più e rivolgersi a questi altri servizi. E quindi che si possono porre come facilitatori anche di incontro fra la persona e il servizio, piuttosto che l'entità che è più adatta a dare risposte alla sua difficoltà, alla sua situazione. Anche suggerire e indicare interventi nel rispetto comunque della gradualità e offrendo una proposta più appropriata per il tipo di severità del disagio. Evidentemente se c'è un problema di patologia o che si suppone comunque un disagio importante, andrà indirizzato alle realtà che sono preposte a prenderlo in carico, altrimenti possono anche essere individuate situazioni differenti, anche eventualmente semplicemente riuscire ad indirizzarlo in gruppi di attività o anche per poter fare attività di socializzazione, no? Per esempio. Un monitoraggio periodico dell'intervento tramite un follow-up per poter comporre appunto il quadro delle problematiche, stimolare il comparto sociale ad azioni concertate e sinergiche di prevenzione e promozione degli stili di vita salutari che favoriscono l'acquisizione di nuove e più efficaci strategie di coping, di fronteggiamento, quindi di riuscire a far fronte a questi elementi di stressogeni che scatenano appunto il disagio. Quindi non è solamente un servizio rivolto alla persona o al gruppo di riferimento che ha disagio, ma è anche un servizio che dovrebbe in qualche modo facilitare l'attivazione delle realtà presenti sul territorio, anche attraverso appunto questa modalità. E infine promuovere ed organizzare eventi di carattere informativo e formativo rivolti alla popolazione, perché pensiamo che questa cosa possa essere sicuramente un momento importante e per dirci guardate che possiamo anche stare male vista quello che sta succedendo e che però esistono delle possibilità di trovare delle risposte cioè possibilità di chiedere e di trovare aiuto. Abbiamo anche pensato a come potrebbe essere strutturato almeno a grandi linee l'idea è quella che dovrebbe essere chiaramente un servizio caratterizzato dal libero accesso senza particolari formalità. La cosa importante è che appunto sia una cosa fra virgolette destrutturata, anche se poi chiaramente deve essere comunque fatta persone professionalmente competenti. Ovviamente deve avere anche un certo spazio, quindi 2 o 3 ore alla settimana, cioè 2 o 3 ore continuative, per un paio di volte alla settimana l'ipotesi era quella di poter dare uno spazio di una durata consona, insomma poter affrontare presentare le difficoltà, ma dall'altra parte dare la possibilità di essere presenti, per esempio, quando io ho più possibilità di accedere a dei servizi. Quindi una di queste volte dovrebbe essere in una fascia mattutina e una in una fascia tardo pomeriggio serale, proprio per le caratteristiche di possibilità di trovare uno spazio che può avere, insomma, la popolazione nelle diverse attività e ruoli che sociali che riveste. Oltre a questo, però, anche consentire una pianificazione di un 4-6 ore per poter dedicare non tanto all'attività di presa in carico del singolo o del gruppo che porta il disagio, ma proprio per fare questa attività di rete e di informativi, insomma, attività di divulgazione e iniziative, insomma, di informative rivolte alla popolazione. Sono tornato indietro, scusate. Abbiamo anche pensato a come potrebbe essere strutturato il percorso per arrivare a realizzare questo tipo di servizio. L'obiettivo chiaramente dovrebbe intanto prevedere una fase di progettazione. L'ideale è una coprogettazione che possa mettere insieme non solo gli attori, i tecnici del comune e evidentemente della politica, ma anche gli esperti e anche il terzo settore, il volontario, insomma tutte le componenti che comunque si occupano in modo differente di questo tipo di problematiche. Chiaramente l'obiettivo di questa coprogettazione è definire bene, dettagliare il progetto, le sue fasi operative, i tempi, le risorse, inclusi anche gli spazi fisici che evidentemente sono una condizione necessaria. E chiaramente anche pianificare tutta la fase di pubblicizzazione. È importante informare la popolazione che c'è questo servizio, che ha queste caratteristiche, la realizzazione, il suo monitoraggio anche in termini di esito, che cosa fanno. La parte importante è che dovrebbe essere costituito una sorta di cabina di regia, un coordinamento, e l'idea è quello che possa essere un coordinamento trasversale, no? Interassessorile. Chiaramente gli assessorati più coinvolti ci sembrano essere quello delle politiche sociali, cultura e istruzione, ma evidentemente poi da questo punto di vista dipenderà anche dalla discussione, insomma, in consiglio e in giunta come strutturare definitivamente, insomma, la cosa. Il coordinamento comunque dovrebbe avere la responsabilità complessiva del progetto e del suo monitoraggio e valutazione rispetto a quello che effettivamente è stato realizzato e all'eventuale necessità di porre in essere delle interventi di riparatura e correzione. La realizzazione, poi, noi la pensiamo una realizzazione che debba richiedere un periodo nel corso del tempo, insomma, su un arco, poniamo, triennale, al termine del quale comunque deve essere fatta una valutazione che consenta l'eventuale stabilizzazione e prosecuzione. Sappiamo che esperienze di questo tipo ce ne sono nel resto d'Italia e ce ne sono anche qui nella nostra provincia. Fra l'altro abbiamo avuto l'audizione proprio con uno psicologo che sta facendo un'attività analoga nel comune di Pergine. Altre realtà, per esempio a Trento, la circoscrizione oltre a Fersina, sì, vabbè, sono una delle circoscrizioni a Trento ha chiesto appunto l'istituzione, quindi stanno lavorando anche loro su un progetto simile. Mi sono un po' perso il filo facendo questa digressione, ma comunque quello che volevo dire è che in ogni caso è un progetto che richiede comunque una sua valutazione, no? Non possiamo pensare di mettere in piedi una cosa già enorme e che comunque ha anche dei costi, se poi dopo non l'abbiamo pensata e sviluppata, insomma, per quelle che sono effettivamente le possibilità e i bisogni che abbiamo. Peraltro anche qui a Rovereto era stato fatto un primo tentativo una decina d'anni fa, si chiamava a tu per tu questa esperienza, e che in realtà poi è andata un po' a perdersi nel tempo, anche se l'esperienza che portava, no, quando abbiamo guardato i dati, erano comunque dati interessanti. Probabilmente in questa fase mi pare di poter dire che il bisogno è molto più sentito nella popolazione, e quindi l'ipotesi è che effettivamente sia una cosa che durerà. La sperimentazione è una prima fase, quindi di questi 3 anni, dove almeno in un periodo di 6 mesi si possa avviare come fase di test in 1-2 circoscrizioni il progetto. Alla fine di queste 6 fasi si farà una valutazione di quello che effettivamente è stato, insomma, l'esito di questa sperimentazione. Con le dovute eventuali ritarature poi sarà possibile avviare la fase di estensione e auspicabilmente il consolidamento alle altre circoscrizioni, che pensiamo comunque di non far durare tutto il triennio, ma arrivare appunto a ulteriori 6-9 mesi. Insomma, in 1 anno e mezzo dovremmo riuscire a coprire un po' tutte le circoscrizioni, dopodiché nell'altro 1 anno e mezzo appunto arrivare a poter essere a regime, e quindi al fine del triennio fare una valutazione definitiva. Io avrei concluso e lascerei un po', insomma, la parola.
Grazie davvero dottor Barelli, al dottor Barelli, ma a tutta la commissione per questo progetto che ha già una sua struttura e che permette quindi anche l'inizio da parte dei consiglieri, sia i consiglieri comunali ma anche i consiglieri che fanno parte della commissione speciale, di avere materiale per intervenire, fare domande o proporre suggerimenti o fare, insomma, delle considerazioni. Quindi apro il dibattito a chi volesse intervenire. Prego, consigliera Luzzi.
Sì, grazie Presidente. No, è una semplice domanda, poi per carità altre considerazioni le vorrei esprimere nel prosieguo. Vorrei capire, è stato fatto riferimento ad altre realtà che nel passato hanno tentato di svolgere una funzione molto simile rispetto a quella proposta questa sera dalla Commissione. E mi piacerebbe, ma è proprio una mera curiosità, comprendere per quale motivo diciamo che questo progetto funzionerà rispetto agli altri progetti che comunque si sono susseguiti sul territorio e di cui abbiamo ampia notizia. Grazie.
Facciamo magari una raccolta di domande. Mi sembra che dalla sala giunta ci sono richieste di intervento.
No, Presidente, chiedo scusa, io non posso fare una domanda, volevo eventualmente fare un intervento. Ecco.
Sì, no, ma va bene, si può anche fare un intervento, assessore, non abbiamo, possiamo fare sia domande che,
sì,
che
no,
interventi.
Va bene.
Magari mi chiedeva adesso la Presidente di rispondere, allora magari facciamo così, raccogliamo
le domande. No, va bene, può rispondere, dopo io intervengo dopo.
Ok.
Buonasera consigliera Luzzi, sì, le rispondo subito, allora magari dopo ci sono altre domande. Niente, allora durante le nostre audizioni da parte dell'assessorato dell'istruzione, da parte dell'assessorato della cultura e anche dell'assessorato sociale abbiamo rilevato, perché abbiamo anche incontrato, scusi, l'ordine dei psicologi, e per ultimo appunto abbiamo incontrato il dottor Unter Richter, che aveva iniziato nel 2011 questo progetto, è stato rilevato un aumento di casi di disagio sociale e psicologico soprattutto nelle scuole, e per questo sono state aumentate le ore di spazio ascolto, se non ricordo male, magari i miei commissari mi potranno aiutare in questo, di ore nelle varie scuole. E sono aumentati appunto il disagio, difficoltà sia sul piano personale e familiare dai molteplici risvolti in questo caso, non so, un lutto, la perdita del lavoro, la solitudine di un anziano che non può incontrare i suoi familiari per lunghi periodi. Queste sono le cose che sono emerse di più dai nostri dibattiti, insomma, ecco. E quindi hanno rilevato che c'è più emergenza dal punto di vista psicologico. Spero di aver dato una risposta esaustiva, insomma, se no, se mai eventualmente mi aiuteranno. Ecco. Ecco, guardi, interviene il dottor Barelli.
Sì, beh, chiaramente è difficile poter dire perché una cosa funziona e piuttosto che non funziona, questo è chiaro. E in realtà non ho detto che sono terminate, quell'esperienza che era stata fatta qui a Rovereto, che si chiamava Tu per Tu una decina d'anni fa, appunto si è interrotta. Allora era comunque un contesto evidentemente diverso dal punto di vista della situazione sociale e anche economica, e questo è un fattore importante da considerare nel successo di iniziative di questo genere. È chiaro che parlando di offerta comunque di aiuto su un disagio, su malessere, su una difficoltà psicosociale, è chiaro che comunque ci deve essere un moto da parte di chi ha il disagio comunque ad incontrare, no? A chiedere aiuto. L'idea è proprio quella anche delle iniziative divulgative, informative, come una delle leve per far conoscere il servizio, per far conoscere e per rendere, diciamo, per poter fare esprimere, no, per poter parlare del disagio, nel senso rendere possibile dire io sto male. E questo è uno degli elementi che ci fa pensare che adesso questo servizio sia comunque utile e che comunque possa essere sostenuto. In realtà l'esperienza di Pergine è un'esperienza che è iniziata più o meno quando è stata iniziata la prima esperienza qui a Rovereto e che invece è tuttora funzionante. Quindi appunto in realtà non è che per forza tutte le situazioni, insomma, si interrompono.
Ci sono altre domande? Segretario? Da remoto no? In aula no? Quindi magari... prego, consigliere Cazzamelli.
Sì, grazie Presidente. Beh, intanto complimenti per il lavoro che è stato fatto, perché traspare un indubbio approfondimento sul tema da parte della Commissione. Premetto, non sono un esperto nel settore, per cui farò magari delle domande che possono sembrare banali, però per me sono importanti. E nel corso della presentazione si è toccato come palese un problema, cioè l'aumento degli abusi di alcol, di sostanze e di violenza domestica. Sono sicuramente temi, insomma, molto preoccupanti. Volevo chiedere se nel corso delle udienze che sono state fatte questi casi qua sono stati anche documentati, cioè si rileva effettivamente anche nei numeri un aumento di abusi di alcol e di sostanze? Questa è una domanda, diciamo, proprio su per riuscire anche a pesare quanto è questo aumento magari rispetto a una situazione pre-pandemica. E rispetto al progetto nel suo complesso, ho alcune perplessità legate soprattutto a quello che credo sia la difficoltà di intercettare il disagio. Cioè, un progetto di questo tipo, se non è calato in situazioni che permettono di intercettare il disagio psicofisico, rischia forse di non cogliere il suo obiettivo principale. Da qui degli spunti, mi domando, si è valutato, si può valutare di andare, non dico a cercare il disagio, ma di andare a cogliere quelle situazioni dove il disagio magari può emergere, magari anche se non in forma individuale, concretamente cosa penso, se riesce a trovare degli ambiti, che non so, magari la scuola, lo sport, penso ai giovani in questo caso, dove magari sono già in gruppo, dove magari non c'è un necessariamente un'espressione di un singolo individuo che dice io ho questo problema, che probabilmente è anche il passo più difficile iniziale, ma magari in un contesto di squadra all'interno dello sport, di un'aula, affrontare con trasparenza quelle che sono queste difficoltà per far sì che poi se qualcuno effettivamente ha una difficoltà, quantomeno impara magari a leggerla e scopre che c'è poi un punto dove andare a discutere di queste di questi temi, senza sovrapporsi assolutamente a quello che è l'ambito patologico, come avete detto correttamente voi. Ecco, quindi era una domanda sul, diciamo, la contaminazione degli ambiti. Mi è piaciuto quando durante la presentazione si è parlato di promozione di uno stile di vita salutare. Diciamo che la mente fa parte della nostra vita, probabilmente se uno si fa male a un braccio va subito dal medico, se uno ha questi problemi magari fa molta più difficoltà. Però è appunto di uno stile di vita salutare. Ecco, da qui mi veniva questa domanda proprio sulla contaminazione delle aree. E un aspetto invece più tecnico, che non so se magari riguarda l'assessorato o chi di riferimento, come questo si sovrappone a attività già fatte nell'ambito del servizi sociali e come trovare competenze professionali competenti in questo ambito. Quindi sintetizzo, sono tre domande. I numeri, cioè abusi, alcol, sostanze, violenza, se ci sono numeri a supporto. La possibile contaminazione, o se avete pensato come andare a cercare e intercettare il disagio e come si sovrappone con i servizi già in essere e reperire le risorse. Grazie.
Se non ci sono altre domande, allora consigliere Fait. Anche Coricci? No. Consigliere Fait, prego.
Okay. Grazie Presidente. Saluto anch'io la Presidente, Vicepresidente della Commissione e ringrazio per il gran lavoro svolto e l'ottimo progetto presentato. E la mia vuole essere una domanda e una riflessione che per certi versi è già stata anticipata anche dal consigliere Castanelli. Ho visto che si parla di multidisciplinarità degli assessorati con un lavoro trasversale e quindi mi sono detto che anche l'assessorato dello sport potrebbe partecipare sicuramente a questo grande lavoro, perché in effetti, come già stato detto prima, sui giovani, moltissimi giovani, per fortuna, ecco, diciamo, soprattutto a Rovereto, partecipano alle discipline sportive e quindi l'associazionismo sportivo è un punto dove transitano, tra virgolette, moltissimi giovani che riportano tutte le loro, al di là delle questioni sportive, tutte le loro problematiche di vita che appartengono a quelle fasce d'età e quantomeno insomma, diciamo delicate, perché abbiamo fasce a 6-10 anni distinguendo e poi i teenager fino ai 17-18 anni. Sappiamo anche che gran parte dei ragazzi e delle ragazze dei ragazzi hanno un periodo che è l'età compresa dai 14, 15, 16, 17 anni dove tendenzialmente smettono di fare attività sportiva e proprio in quella fascia d'età si riesce a raccogliere una gran parte del disagio giovanile che molto probabilmente ascoltandovi in questa relazione sono un disagio che è stato aumentato dalla pandemia Covid per tutte le questioni annesse e connesse, ma soprattutto per le quarantene o gli isolamenti dei quali ancora oggi, anzi ancora di più oggi stiamo vivendo, visti purtroppo gli ultimi dati. E quindi la mia era un po' riflessione, domanda era quella di capire come integrare anche il mondo dell'associazionismo sportivo, non professionistico ovviamente, ma qui abbiamo anche l'assessore, ma quello del volontariato, che sicuramente ci darebbe un quadro di raccolta dei disagi, ovviamente nello spazio giovanile. Grazie.
Grazie. Ha chiesto la parola l'assessore Bortot. Voi intanto raccogliete... Ok.
Sì, ne approfitto per raccogliere lo stimolo che arriva dal consigliere Fait, salutando la Presidente, il Vicepresidente, i commissari, i collegati. E ricordando una data, era il 22 febbraio del 2000, quando un decreto dello Stato interruppe il torneo delle province venete che era in corso al Palazzetto. Quindi si abbassò una serranda su un evento che portava a Rovereto circa 700 persone, e quel tipo di segnale è un segnale che è tuttora in circolazione. E naturalmente è un segnale che ha attraversato con la sua inquietudine e incertezza tutto il segmento delle attività sportive roveretane, e mi piace pensare che appunto quando noi guardiamo un atleta non necessariamente professionista, vediamo anche uno studente, tante volte vediamo un componente di una famiglia, vediamo anche una persona libera che in qualche modo deve anche gestire il suo tempo libero, non necessariamente relazionato a un'attività o a quell'altra. E quindi parliamo di un fenomeno che in qualche modo ha portato rapidamente a una alterazione dell'equilibrio organizzativo e finanziario delle società, perché spesso ricordiamo anche che tanti tornei, tanti eventi producono quella linfa vitale per poi promuovere l'attività, garantirla, tenere unite le società. E su quello ricordo che il Comune era intervenuto anche rapidamente, tenendo conto anche delle priorità che un evento di questo tipo, del quale piano piano si è conosciuta l'entità e un pochino anche l'intimità, ecco, chimica, diciamo, o biologica o fisiologica. Ecco, piano piano noi fornimmo una risposta di tipo economico. Ecco. Oggi, in questo momento, aiutato anche dai contenuti del lavoro della Commissione, che come si vede, come si rileva, è un lavoro che entra a valutare il percorso di questo tempo difficile fin dentro le corde dell'anima delle persone, perché quello che emerge da questo lavoro è il tentativo di andare vicino alle persone, dentro le persone, e ricostruire in qualche modo qualcosa che io credo che ci impegnerà per molto tempo. E allora, per arrivare a rispondere allo stimolo del consigliere Fait, volevo ricordare appunto che sull'onda di questo periodo la Commissione Sport ha già affrontato una prima trattazione di questa tematica in la seduta avvenuta prima di Natale. Da quella seduta è emerso il bisogno di rappresentare queste urgenze che poi di ricomposizione sociale che ci accompagnano anche in questo tempo. Di questo bisogno è stata naturalmente informata la Presidente della Commissione, Stefania Bresciani, che peraltro di questa informativa io ho anche informato l'Aula proprio in sede di proprio ufficiale dentro questi banchi. Ecco. E quindi questo è un tema aperto. Voglio anche ricordare il lavoro che già la Commissione ha prodotto sul tema dello sport, con un elenco di possibili interventi che non sono necessariamente di natura finanziaria, anzi direi che più passa il tempo più
già anche dalla prima discussione in Commissione Sport è emerso il bisogno di andare a dare mezzi per ricomporre quella unità anche sociale che è andata via via sfilacciandosi. Ecco, e poi paradossalmente ci sono alcuni controesempi di situazioni in cui addirittura i tesserati sono aumentati in alcune discipline, ma mediamente veramente c'è un tema di ricomposizione da affrontare e credo che con un lavoro congiunto e raccogliendo gli stimoli che voi avete prodotto per un tessuto sociale che è molto variegato, che ha necessariamente affrontato per primi i temi sociali, del lavoro, economici e di questo tipo, è chiaro che poi a ricaduta noi seguiremo e con responsabilità questa amministrazione vorrà tenersi appunto questa possibilità di confronto per produrre quegli strumenti che abbiamo già anticipato, potranno andare a sostegno del mondo dello sport. Grazie.
Grazie Assessore, io direi di lasciare fare questo giro di risposte e poi eventualmente raccogliamo altre domande o interventi. Prego Dottor Barelli.
Grazie Presidente, grazie per gli stimoli che sono arrivati da tutti voi. E innanzitutto volevo precisare che chiaramente questa è una proposta che noi facciamo come Commissione al Consiglio, all'Aula e evidentemente alla Giunta, e che richiede, cioè che prevede nella sua poi definizione una fase di approfondimento che appunto prima abbiamo voluto trovare come metodo quello della coprogettazione e che riteniamo molto importante proprio perché è in quella fase in cui si può andare a dettagliare e ad approfondire, a dare la connotazione, il taglio più adatto a quelle che sono le esigenze, e proprio perché è composta coprogettazione è il luogo in cui si possono coinvolgere i vari soggetti che possono contribuire ad aggredire il problema del disagio, sia appunto come si diceva i tecnici, no? I tecnici anche dei diversi assessorati, i tecnici intesi come i professionisti, ma anche tutte quelle agenzie, realtà che comprendono il terzo settore, che si occupa di questi aspetti, che comprendono i volontari, che comprendono anche banalmente le associazioni, che sono luoghi che comunque da un lato conoscono, no, i vari gruppi sociali e quindi si accorgono anche, no, annusano la situazione di difficoltà, e dall'altra parte però sono anche luoghi in cui, se messi in rete, se attrezzati, se possono anche dare delle risposte a questo disagio, dipende poi che evidentemente dal livello, dal grado e dalla problematica, insomma, che viene messa. Quindi sicuramente lo stimolo, insomma, che viene di coinvolgere anche ulteriori realtà è uno stimolo assolutamente importante e che prendiamo evidentemente in considerazione, insomma, accogliamo. Per rispondere un po' alle tre domande del consigliere Cazzanelli, in realtà nella Commissione non abbiamo avuto modo di avere dei numeri con un approfondimento statistico rispetto a quelli che sono gli impatti, anche perché non sono neanche molto sicuro che ancora sia possibile avere un chiaro dato da questo punto di vista. E, come dicevo durante la relazione, in realtà quello che si può dire è che è possibile, verosimile aspettarsi, no, questo tipo di situazioni. Perché? Perché lo si è visto, lo si è osservato ed è stato studiato in quelle altre situazioni che negli ultimi anni si sono verificate nelle diverse parti del mondo, in altre situazioni di epidemie anche molto gravi e che hanno messo determinate popolazioni in, nella situazione di dover comunque essere sottoposte a forti limitazioni e comunque a dover intervenire con delle situazioni insomma di comportamenti di difesa rispetto alla trasmissione del disagio. Quindi è un po' un'inferenza quella che noi come Commissione insomma proponiamo su questa relazione. Per quanto riguarda la, il, sì, l'aspetto di valutare come andare a cercare il disagio, un po' faccio riferimento a quello che ho anche detto un po' prima, no? È sicuramente importante l'aspetto della, della coprogettazione, ma dall'altro è anche importante la caratteristica che vorremmo insomma riuscire a dare a questo tipo di servizio, di non essere solamente un posto con le porte aperte e in una situazione di attesa, no? Ma anche un luogo in cui ci si muove attivamente, no? Attraverso queste, questi momenti di, da una parte, iniziative di divulgazione, momenti di incontro, che possono essere non necessariamente la grande iniziativa no, rivolta a tutta la, la cittadina, ma anche incontri con, per esempio, con appunto le associazioni sportive, di volontariato, culturali, eccetera, no, i piccoli gruppi. La, perché no, la, la, i gruppi anche del, della, della parrocchia, però, che sono anche situazioni in cui molto spesso si incontra no, la, la gente, dove la gente magari esprime anche e quindi dall'altra parte anche questa capacità di fare rete con le varie realtà presenti sul territorio, quindi da una parte fare gli incontri, dall'altra però anche costruire un tessuto e rinforzarlo. Terza domanda, non riesco a come intercettare le... Sì, sì, evidentemente questo poi è un aspetto che deve essere un po' pensato nella fase, diciamo, tecnica di approfondimento, è un aspetto forse un pochettino più tecnico, probabilmente bisognerà valutare se con qualche tipo di bando, ma insomma è una cosa che poi dopo deve essere dettagliata nella fase insomma, di progettazione. E, sì.
Se posso integrare per il consigliere Cazzanelli, è vero che non abbiamo i numeri del, di quello che lei ci ha chiesto, però incontrando le associazioni di volontariato ci hanno detto che comunque era aumentato il numero di persone che usavano di alcol e c'era un aumento di violenza sulle donne, che però non era ancora stato rilevato, insomma le donne non avevano ancora detto niente, insomma ecco tutto qua, questo. Poi per quanto riguarda l'assessore Bortot, sì, effettivamente ne avevamo parlato e appunto nell'ottica di lavorare, noi abbiamo pensato ad esempio, sì siamo noi assessorato, commissioni e tutto, però come dice il dottor Barelli, all'interno dei nostri quartieri abbiamo comunque delle persone che sanno che intercettano, ci sono le proloco, ci sono le associazioni degli anziani che sanno comunque come sono le diverse situazioni. Per quanto riguarda lo sport, come avevamo anticipato, avremo appunto una commissione con loro per sviluppare bene anche questo progetto, insomma, ecco, all'interno delle varie associazioni sportive.
Consigliere Pozzi, era chiesto la parola?
Sì, grazie Presidente.
Prego.
Ma anch'io vivo nella scuola e di conseguenza leggo la realtà dei fatti che avete descritto, che mi pare più appunto centrata sul col progetto che avete evidenziato, centrata molto sul periodo dell'età scolare, insomma, ecco. E è un momento difficile, senza dubbio, che si riversa, si ripercuote sulle famiglie e di conseguenza anche, ma non solo, sui figli appunto in età scolare. E peraltro, mi viene da pensare, un momento, quello dell'età evolutiva, no? Che per sua natura genera grandi momenti di difficoltà, per cui, come dire, non è sempre distinguibile con certezza l'apporto peggiorativo che ha avuto questo momento, come si dice, pandemico, rispetto a quelli che sono magari comunque problemi e difficoltà che fanno parte del momento di crescita, anche in condizioni pre-pandemiche o normali, come si dice, no? Perciò, come dire, voglio un po' riflettere, tornando anche all'esordio, al momento nel quale avevamo assieme consiglieri comunali convenuto di istituire questa commissione, no? Preposta ad affrontare le grandi difficoltà conseguenti alla pandemia. Ecco, pertanto non voglio certo sminuire quanto proponete, che riconosco l'importanza, però mi torna in mente come i momenti, in quei tempi in cui abbiamo deciso di creare la commissione, come si rilevavano problemi di grande, forse maggiore difficoltà, problemi che riguardavano violenza in città e che stiamo vivendo poi anche nei rapporti della più recente cronaca, problemi che si riflettevano anche sulla sussistenza delle famiglie, delle file sempre più lunghe alle distribuzioni alimentari, che proprio poi in conseguenza, conseguenti anche a perdite di lavoro, si volevano, si pensava di affrontare problemi dettati da chiusure di attività, da perdite di lavoro, si rifletteva come state facendo anche con questo progetto, con momenti di grande nuova difficoltà per molti cittadini di Rovereto. Ecco, si pensava che, come dire, istituendo questa commissione si sarebbe riusciti a dare anche delle priorità al momento emergenziale. Ecco, dunque, che, come dire, ripeto ancora una volta, presto il segnale che date con questo progetto, però pensavo che la serata avrebbe avuto la possibilità di avere da parte vostra un panorama più ampio di iniziative da proporre, anche conseguentemente ai tanti confronti con la società civile e con le organizzazioni, no, che avete avuto, mi pare 27 incontri, diceva prima la Presidente, che non ho salutato all'esordio, Stefania Bresciani, buonasera, e tutti voi consiglieri della Commissione che siete intervenite questa sera. Ecco, perciò dicevo, e magari tra tutti questi, anche quelli che appunto di estrema gravità, che riguardano tolleranze interpersonali, emergenza alimentare, perdite di lavoro, che incombono con grande forza su Rovereto. Ecco, pertanto questo progetto mi sta bene, però vorrei avere la possibilità di avere dalla Commissione un panorama che riguardi anche questi grandi problemi, no? Che sin dall'origine della pandemia, la pandemia ha messo in rilevanza e che sono stati motivanti rispetto alla costituzione della Commissione. Ecco, pertanto ringrazio di quanto detto, magari mi attendo un panorama più ampio di osservazioni e di proposte. Grazie.
Grazie consigliere. Allora, la serata era stata anche richiesta all'interno della Commissione proprio specificatamente per presentare non solo alla Giunta ma al Consiglio tutto un progetto che, a partire dalle audizioni delle varie realtà che sono state ascoltate, sembrava andasse incontro, non certo nell'immediato ma anche con un respiro di medio periodo, a una delle emergenze che sicuramente non sono frutto soltanto della pandemia, ma che la pandemia ha indubbiamente aggravato, e non soltanto nella fascia d'età scolare ma in tutte le fasce d'età. Quindi il tema era questo, l'indicazione alla Presidente è stata questa, è venuta fuori proprio dalla Commissione stessa e quindi accolta da noi. Nulla vieta di poter anche fare ragionamenti più ampi, ma ogni lista ha comunque all'interno della Commissione un suo rappresentante e quindi una panoramica anche di tutte le riflessioni, le audizioni che sono state fatte, ogni consigliere può ricavarla da un confronto anche con il proprio rappresentante, oltre che in un momento come questo. Se per ora non ci sono altre
Posso, domande? Posso rispondere, Presidente?
Sì, 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 prego.
Presidente, no, mi sta bene la, come dire, la pezza che vuol metterci, ma ci sono due cose che voglio dire. La prima è che non c'era stata presentata in questi termini. Quando ricorda bene in Commissione Capigruppo, c'era stato detto che questa sera avremmo avuto questo confronto e non... non con una parentesi rispetto ad un singolo progetto, ma nel quale si sarebbe evidenziato, come dire, l'intero lavoro della Commissione. E ecco, pertanto, come dire, la presentazione, quantomeno a noi capigruppo, è avvenuta in maniera diversa. Secondo aspetto, non ho negato quanto dice, e cioè che questo progetto non sia valido. Ho solo detto che, oltre a questo, immagino che la Commissione abbia la possibilità di presentarci anche un panorama più vasto. Ecco, come ripeto, in capigruppo c'era stato detto che sarebbe venuto questa sera. Grazie di nuovo.
E ha chiesto la parola il consigliere Ploteger. Prego, consigliere.
Grazie, Presidente. Ma ci troviamo ad iniziare una seconda fase dei lavori di questa commissione emergenze. La prima fase si è conclusa con le dimissioni di Zambelli ed è stata un'operazione ascolto di notevoli dimensioni. E questa seconda fase è iniziata con l'ascoltazione di alcuni assessori, prosegue ora e credo sia importante e sia anche difficile dire come si potrà proseguire proprio per la vastità dei problemi che l'emergenza socio-economica sanitaria posta dalla pandemia porta. In effetti problemi enormi. Una risposta data finora in modo esauriente è proprio quella riguardo al disagio provocato, al disagio psicologico provocato. E devo dire che la risposta data con quel documento che è stato consegnato, che è un documento veramente ad alto livello, un documento con caratteristiche di tipo veramente universitarie, e per porre rimedio a quelli che sono e che sono stati e che sono tuttora e che probabilmente saranno ancora, visto che la pandemia non si è certo esaurita, ma anzi si sta proponendo anche in questi giorni con aspetti piuttosto inquietanti. Ecco, la risposta data da questo punto di vista il disagio psicologico è stata data con un documento del quale io l'ho dato le caratteristiche anche con la Presidente e che non ho ancora adesso effettivamente. La creazione di uno psicologo di quartiere credo che sia un risultato che se lo portiamo avanti e lo definiamo e lo caliamo in termini più pratici, indubbiamente, è di enorme importanza, perché ci troviamo di fronte, parlo anche come medico, a situazioni di disagio che sono di estrema importanza e che se non corrette potrebbero portare anche a situazioni veramente drammatiche. Quindi da questo punto di vista questa commissione ha già dato una risposta notevole, penso che forse vale la pena anche parlarne. Io invito veramente gli estensori di questo documento a parlarne e a declinarlo magari ancora questa sera, proprio perché chi non l'ha letto ne veda veramente i pregi e soprattutto perché da questo documento si arrivi ad elaborare e a definire un intervento, una figura o delle figure capaci di intervenire nel settore. Figure che non sono e non devono essere strettamente mediche, ma devono essere prevalentemente di tipo sociale e che però hanno un'enorme importanza e naturalmente che dovranno agire in stretta collaborazione anche col servizio medico di psicologia. Questa è già stata una risposta, ma credo che una serie infinita di altre situazioni, ad esempio io voglio mettere in evidenza un'altra situazione che si sta ponendo proprio anche in questi giorni in termini di assoluta urgenza e difficoltà, ed è la situazione della medicina territoriale. E io ho letto in questi giorni sulla stampa un documento che illustrava lo stato d'animo, il disagio di un giovane medico di base che, non dirò il nome, ma che si è dimesso dalla professione proprio per le enormi difficoltà che, in cui si trovava ad operare e aveva da poco iniziato anche l'attività, non certamente per mancanza di entusiasmo nell'affrontare la professione, ma perché si trovava di fronte ad una serie infinita di compiti per i quali non aveva strumenti sufficienti dal punto di vista psicologico, sociale e anche medico per affrontarli. Quindi la medicina territoriale penso che è una medicina di estrema importanza, se ne stanno accorgendo anche adesso a livello nazionale, avrebbe dovuto costituire il cardine per affrontare tutti i problemi della pandemia, è stata messa in disparte, i medici sono stati molte volte lasciati soli, si trovano oggi soprattutto i medici di base ad affrontare problemi enormi, sono subissati di richieste e anche da questo punto di vista credo sarebbe opportuno approfondire gli esami. Io ho richiesto alla Presidente Messiani, ma penso che lo farà, di consultare il dottor Paoli, che è un sindacalista, è vero che è un sindacalista dei medici di base, ma un sindacalista che si interessa molto dei problemi, che li segue e che avrebbe la possibilità in questo settore di dare delle risposte veramente valide. Io assieme a lui all'inizio di consigliatura avevo presentato una mozione che purtroppo non è stata presa molto sul serio, proprio per fare il punto preciso su questo settore della medicina della territorialità dell'assistenza. E chiedo ancora veramente alla Presidente di convocare questo medico che potrà darci delle risposte precise. Quindi grossissimi problemi che si pongono, si porranno uno dopo l'altro. Un altro tema che io vorrei riproporre, è stato proposto a livello di Consiglio Comunale, è stata approvata una mozione presentata dalle opposizioni che si riferiva agli enormi disagi affrontati dagli operatori da chi opera nell'arte viva, a chi ai vari livelli di intervento agisce oggi teatro, musica e operatori veramente artistici e si trovano in enorme difficoltà. Anche qui io vi ho proposto di ascoltare una persona che se ne sta occupando e che sta vivendo questo problema e che è la professoressa Marvis Danoni, che conosce perfettamente il problema e che ha più volte riferito circa gli enormi disagi che si trovano ad affrontare questi molte volte giovani, gente a volte costretta addirittura a vendere i pochi strumenti con cui opera nel settore. Quindi non voglio dilatare il discorso che è enorme, ma lo dico che proprio questa commissione avrà una enorme difficoltà nel sintetizzare questi problemi, nel dare risposte, nel portarle poi alla giunta comunale, al consiglio comunale, perché credo che il lavoro di una commissione, in particolare di una commissione come questa, è importante se poi alla fine si arriva a conclusioni che da portare proprio a un livello più alto, più esteso, che quello del Consiglio Comunale e della Giunta. Ecco, io ho citato alcuni problemi e credo che la nostra Presidente ha già accennato che la Commissione andrà avanti proprio ad approfondire questi temi, perché poi si possa arrivare ad una sintesi estremamente difficile, ma che dovremo assolutamente fare.
Grazie. Consigliere Plotiger, spenga il microfono.
Subito.
Grazie. Io avrei scritti a parlare Previdi, Robol e poi Zucchelli. Allora darei la parola all'assessore Previdi.
Bene, grazie Presidente. Un saluto alla Presidente, Vicepresidente e membri della Commissione presenti qua questa sera, anche per l'apporto che hanno dato con la loro Commissione rispetto ad un tema che è assolutamente, come dire, importante, significativo, ma che non è disatteso nel modo più assoluto dal servizio che ho l'onore di presiedere. E direi che i ragionamenti fatti sono assolutamente importanti, però a un certo punto poi bisognerà che qualcuno, come dire, metta in pratica quello che è uscito dalla Commissione, o quantomeno cerchi di mettere in pratica quello che è uscito dalla Commissione. Per fare questo, come già stato detto, è chiaro che è necessario fare un'analisi importante di quello che attualmente in questo ambito si sta sviluppando sul territorio, di quello che c'è sul territorio, perché questo è assolutamente importante. Noi, come già stato detto da Paolo Barelli, noi non vogliamo metterci in competizione con l'azienda sanitaria, perché questo è un argomento che ha le caratteristiche sanitarie, quindi di competenza dell'azienda sanitaria. Ma noi dobbiamo metterci in un'ottica di collaborazione, di supporto, eventualmente per degli spazi che non siano, come dire, che non siano coperti. Da questo punto di vista, io credo che le scelte che vanno fatte, ma che sono anche in parte state analizzate dalla Commissione, necessitano di fare un'analisi puntuale e precisa dei bisogni, perché noi, come dire, come amministrazione non dobbiamo creare dei bisogni, ma dobbiamo dare risposta a quelli che sono i bisogni attuali dei nostri cittadini. Da questo punto di vista, come assessorato alle politiche sociali, abbiamo iniziato a fare degli incontri, Paolo Barelli ne è testimone, con le varie circoscrizioni, con il servizio sociale, io con i miei collaboratori, perché, ed è anche una richiesta che durante la presentazione del DUP e del bilancio nelle circoscrizioni ho fatto ai vari presidenti delle circoscrizioni, cioè di incontrare le circoscrizioni in quanto occhio e orecchio attento dell'amministrazione sul territorio, proprio per informare le circoscrizioni delle opportunità che sono, come dire, messe in campo dal comune attraverso il servizio sociale, e raccogliere anche le suggestioni, raccogliere quelli che sono i desiderati e i bisogni che vengono rilevati dai cittadini, proprio perché i membri delle circoscrizioni non sono lì a scaldare le sedie, ecco, scusate il paragone, ma sono lì proprio per raccogliere quelli che sono i bisogni del cittadino in quanto vicini al cittadino. E quindi io farò adesso un elenco, senza volervi annoiare, ma per far capire cosa attualmente già sul territorio si sta muovendo in questo ambito
e quindi il servizio sociale dovrà fare da catalizzatore, da sintesi, da mediatore per creare una rete, no, di soggetti che diano risposte differenziate a questi bisogni, che non sono bisogni unici, ma sono bisogni, come dire, differenziati. E per cui è necessaria la collaborazione di tutti, nessuno in questo ambito ha, come dire, la verità assoluta, ma tutti hanno un pezzettino di verità, per cui messi insieme riusciremo forse a dare risposte a questi bisogni. Tanto per, come dire, darvi qualche dato relativo a quello che fa il servizio sociale, perché questo ambito non è, come dire, assolutamente scoperto, andrà implementato certamente, e metteremo nel DUP sicuramente un auto emendamento della Giunta proprio per andare nella direzione indicata dalla Commissione. Noi abbiamo, come dire, incontrato il nostro servizio sociale 252 persone per un sostegno psicosociale, quindi durante l'anno scorso abbiamo avuto questi numeri di richieste, e ancora 254 persone per colloqui di segretariato per dare informazioni ed orientamento rispetto ai bisogni espressi. Sostanzialmente l'anno scorso al servizio sociale si sono rivolte 2147 persone, che sono circa il 5% della popolazione di Rovereto. Quindi evidentemente noi stiamo raccogliendo, come dire, i bisogni delle persone, però è chiaro che anche le nostre forze sono limitate e abbiamo bisogno dell'apporto delle circoscrizioni, di tutti coloro che vogliono darci una mano nella raccolta puntuale di quelli che sono i bisogni per poter fare delle scelte oculate. Ecco, sul territorio vi dico un po' quello che attualmente sul territorio c'è e con le associazioni e anche con il terzo settore, con le quali intenderemo poi confrontarci e creare una rete per dare risposte a questi bisogni. Quindi sul territorio del comune di Rovereto le persone che si sentono in difficoltà e necessitano di un sostegno professionale possono rivolgersi direttamente ai seguenti servizi pubblici territoriali: all'unità operativa di psicologia clinica di Rovereto presso la PSS, non sto a darvi i numeri di telefono perché non è il caso, poi abbiamo il consultorio familiare di Rovereto, che è a libero accesso. Il territorio di Rovereto offre inoltre altre opportunità di supporto gratuito attraverso alcuni enti, soggetti e associazioni, tra i quali lo sportello di ascolto psicologico, presenti negli istituti scolastici. Ecco, questo è già un servizio, come dire, attivo e anche molto ben funzionante, con l'intento di offrire un servizio a disposizione di alunni, genitori e docenti, dove confrontarsi con una persona esperta per trovare aiuto nell'individuare, capire e trovare soluzioni a problemi, difficoltà o dubbi. Associazione Cantiere Famiglia, in piazza Damiano Chiesa numero 8 a Rovereto, offre incontri, percorsi di ascolto personalizzati e riservati a persone singole, coppie e famiglie che si trovano ad affrontare relazioni interpersonali problematiche o complesse. L'associazione AMA organizza a Rovereto gruppi specifici in merito a tematiche relative alla elaborazione del lutto, al gioco d'azzardo, alle malattie oncologiche e anche altre problematiche. Alcune farmacie private di Rovereto promuovono da anni uno sportello psicologico. Ad esempio, non voglio fare pubblicità, ma insomma la farmacia Thaler, non è un segreto, attraverso due psicologi privati offre numero 3 incontri gratuiti. Un eventuale percorso di presa in carico presso i due professionisti, maggiormente strutturato e con un numero di incontri maggiore di 3, diventa a pagamento per l'utente. Prima della pandemia il servizio veniva realizzato presso la farmacia. Ora invece le persone vengono indirizzate alla sede dello studio degli psicologi per ragioni legate alla limitazione del numero di persone che accedono ai locali della farmacia. Sull'intero territorio provinciale, poi, inoltre, operano nell'ambito del sostegno e consulenza psicologica anche altri servizi, tra i quali il centro antiviolenza, abbiamo fatto incontri con loro, insomma, assolutamente importanti e disponibili, anche con la PSP all'ospedale, Casa Rifugio, che offrono aiuto e sostegno alle donne vittime di violenza. L'equipe Alfid ascolta, accoglie e risponde ai dubbi e alle preoccupazioni che le persone si trovano a vivere. Si occupa di dare supporto e orientamento nelle crisi di coppia, mediazione familiare e sostegno genitoriale. Il consultorio UCIPEM Onlus di Trento è un consultorio privato autorizzato dalla provincia di Trento. L'accesso anche in questo caso è libero e gratuito. Abbiamo poi il telefono amico, centro di relazioni umane, offre ascolto e dialogo telefonico gratuito. Psicologi dei popoli, sostegno psicologico offerto da volontari professionisti. L'associazione AMA, dalle 7 del mattino all'1 di notte, risponde inoltre al numero 8061650. Volontari formati e supervisionati da uno psicologo forniscono ascolto e sostegno. L'associazione AMA ha anche attivato l'applicazione Tra di noi, con un chat settimanale a favore di ragazzi tra i 15 e i 28 anni, con l'obiettivo di offrire un luogo di parole e di confronto gestito da tre giovani formati, supervisionati da una psicologa. Sono stati chiusi dei progetti che erano stati aperti, lo psicologo in farmacia, che era un servizio gratuito rivolto alle persone maggiorenni presso la farmacia LSMR. Non ho dati perché questo servizio sia stato chiuso. Lo spazio ascolto giovane, anche questo è stato chiuso. E poi il citato servizio tu per tu, che era stato promosso dall'amministrazione comunale di Rovereto nel 2011, che poi è stato chiuso per non perché mancassero utenti, ma perché gli utenti c'erano per questioni intercorse tra coloro che gestivano questo servizio, insomma, senza voler approfondire. Inoltre vorrei citare questa associazione che era quella poi che aveva gestito questo servizio tu per tu, che è un'associazione di psicologi di base e professionisti della salute. È un'associazione con la quale ci confronteremo, se esiste ancora. Associazione di volontariato fondata nel 2009 da un gruppo di tutti i professionisti psicologi mossi dal desiderio per il bene degli altri e per la propria comunità, che insieme costituiscono un grande progetto sociale rispondendo alle domande delle persone e riscoprendo anche la missione di essere psicologi al servizio di tutti. Ha come obiettivo far ritrovare la felicità e il benessere delle persone. Mette a disposizione l'esperienza, la professionalità degli psicologi per tutte le persone che, spesso da sole, si trovano ad affrontare problemi quotidiani. Si impegna ad andare incontro alle persone riconoscendo i diritti alla salute, allo studio, all'educazione e alla crescita personale. Non è un servizio sanitario, ma di orientamento psicosociale. Cos'era questo progetto Tu per Tu, al quale naturalmente ci possiamo anche ispirare nella realizzazione di quanto richiesto? Ecco, vi leggo rapidamente quelli che erano i principi. Dunque, nuove difficoltà, che non c'è niente di nuovo sotto il sole, anche se indubbiamente la pandemia ha acuito queste situazioni di difficoltà in cui le famiglie, ognuno di noi, si trova per i motivi che conosciamo. Le nuove difficoltà, questo si diceva nel 2011, quindi stiamo parlando di 11 anni fa, e di relazione si sommano quelle materiali e morali. I legami sono sempre più incerti e meno sicuri, e sembrano avere un'espressione comune, la difficoltà, talvolta l'incapacità, a condividere con gli altri la nostra vita. È sempre più difficile capire chi ci sta accanto, cioè voglio dire 11 anni fa. Per questo oggi il Comune di Rovereto promuove il progetto A Tu per Tu, ideato dall'Associazione Psicologi di Base e Professionisti della Salute, per rispondere concretamente a questi bisogni e alle difficoltà quotidiane dei cittadini. Il progetto è stato chiamato Tu per Tu perché è un servizio rivolto ad ogni cittadino. L'obiettivo è recuperare il sorriso allo specchio, sperimentando liberamente con relazioni con qualcuno che sia in grado di offrire dei consigli, anche pratici, su come superare le difficoltà quotidiane dell'autostima, nei problemi dell'amore e di coppia, per la solitudine e per avere un alleato nella comprensione dei nostri figli e o genitori, per stare bene con gli altri, per autovalorizzarci ed essere felici. Ecco, come vedete, credo che i principi con cui era stato concepito questo progetto, nonostante siano passati 11 anni, siano sempre uguali, anzi acquisiti. Per cui, concludendo, non voglio tediare l'uditorio ulteriormente, diciamo che la proposta che si fa sarà di formulare un autoemendamento della Giunta all'interno del DUC che recepisce le indicazioni della Commissione. Il servizio sociale, magari assieme all'assessorato alla cultura e all'istruzione, si farà carico di essere il catalizzatore, il programmatore rispetto ad una coprogettazione per raggiungere gli obiettivi che la Commissione ha richiesto. Vi ringrazio.
Grazie Assessore. Ha chiesto di parlare l'Assessora Robol.
Sì, grazie Presidente. Allora saluto anch'io naturalmente la Presidente Stefania Bresciani e il Vicepresidente che sono in aula e li ringrazio anche per questa proposta. Intervenendo dopo l'assessore Previdi che chiaramente ha fatto un panorama evidentemente molto approfondito di quelli che sono i servizi del Comune di Rovereto, da sempre notoriamente ampi anche sul tema evidentemente del disagio inteso in termini generali. Tuttavia mi preme anche un po' ricostruire un percorso rispetto alla questione specifica che andiamo oggi dibattendo in aula e che è nata successivamente a una riflessione che nacque dopo il lockdown, analizzando ciò che stava un po' succedendo all'interno dei contesti scolastici. È verissimo che il periodo adolescenziale è un periodo complicato, direi tutta la vita è complicata dal mio punto di vista, nel senso che l'ansia se la si ha in diverse misure e nella capacità di saperla controllare in tutte le fasi della nostra esistenza, perché chiaramente pochi, credo forse nessuno, hanno la capacità e la serenità di non condurre una vita senza preoccupazioni. Però a prescindere da questo è evidente che ad un certo punto proprio l'utilizzo massiccio, direi, all'interno dei contesti scolastici della presenza di psicologi o uditori o persone comunque di cui le varie dirigenti e le varie scuole si servivano per entrare nel mondo dei ragazzi a vario titolo, sempre naturalmente con un approccio che aveva in ogni caso a che vedere con un lavoro che partiva probabilmente da uno scarso rendimento scolastico o da un disorientamento dell'alunno o dell'alunna all'interno del contesto classe o comunque da qualche episodio evidentemente degno di nota. Quindi comunque un focus abbastanza legato ad un periodo, ad una situazione assolutamente specifica, ma che molto spesso in una fase in cui naturalmente i ragazzi non hanno un rapporto nei confronti dell'adulto non sempre capace di esprimere evidentemente tutto quello che è il loro mondo interiore, ha manifestato questo acuirsi di un senso di ansia e di disorientamento. Questo è avvenuto a sorpresa non solo in quella fase in cui siamo abituati a pensare che questo succeda, che è sostanzialmente la fase delle scuole superiori, dove il cambiamento, diciamo, tra una fase adolescenziale e una fase di maturità più adulta comporta una serie di scompensi anche dal punto di vista psicologico che sono abbastanza normali. La voglia di libertà, la voglia di, insomma, in qualche modo anche il contrasto alle volte nei confronti degli adulti, proprio perché in qualche modo la giovinezza ci porta a pensare che ci sia una sorta anche di rivale al fatto che ovviamente l'adulto per il ragazzo può fare tutto, il ragazzo insomma è sottoposto a una serie di privazioni che necessitano chiaramente l'approvazione dell'adulto. Ma questa fase d'ansia ha iniziato ad acuirsi in una, diciamo, fascia scolastica che è quella della primaria e della scuola secondaria di primo grado, fenomeno per lo più abbastanza non consueto rispetto alle precedenti situazioni che si conoscevano, cioè quelle di 10 anni fa di cui parlava l'assessore Previti. E questo questa attenzione, questa situazione ha poi portato comunque anche alla riflessione di contesti in ogni caso familiari estremamente fragili, il che non vuol dire solo quelli dove magari ci sono situazioni conclamate di fragilità o di lutto o di separazione all'interno dei contesti familiari o comunque di eventi che ti portano evidentemente ad uno scombussolamento e ad una situazione che può modificare naturalmente il tuo approccio al dolore, che non sempre insomma ha il percorso che dovrebbe avere. Quindi questa ansia un po' diffusa che è emersa insomma anche dal confronto proprio con maestri e maestre e chi insomma il mondo della scuola lo vive, ha portato la Commissione a pensare che forse una riflessione un pochino più allargata, cioè partendo dal ragionamento dello spazio di ascolto, fosse un qualcosa che forse andava ripristinato. Perché? Perché è evidente che specialmente per quel che riguarda i giovani la relazione molto spesso si consuma non sempre solo nel confronto diretto con l'amico, ma attraverso uno strumento che è il cellulare, per esempio, oppure comunque il computer. Quindi il sistema di relazione è cambiato negli anni ed è un sistema di relazione per cui se tu togli o privi un giovane del suo cellulare non è che gli togli un qualcosa che in qualche modo è solo uno strumento con cui o lui gioca, no, è uno strumento con cui lui o lei costruiscono relazioni. Questo fa assolutamente pensare, ma fa anche comprendere, questo anche per i più piccoli, che chiaramente quello che andava anche un po' ripristinato era uno spazio proprio di confronto diretto, di parola, la capacità di saper entrare nel mondo e nella testa insomma di ragazzi e ragazzine anche più piccole, dove era necessario ripristinare questo tipo di rapporto. Allora, è chiaro e evidente che l'amministrazione comunale e tanto più la Commissione Emergenze non è che naturalmente risolverà o possa porsi o possa riuscire già concretamente ad avere un progetto che nelle sue fasi riesce già ad essere definito e proposto insomma in modo come pacchetto già completo all'aula, ma che la politica e che in questa fase particolare della storia roveretana insomma e non solo si ponga l'attenzione in qualche modo dell'amministrazione proprio come emergenza politica al pari, mi viene da dire, di altre emergenze che comunque già le commissioni emergenze Covid, scusate le ripetizioni, hanno in qualche modo affrontato e che nei bilanci scorsi hanno certamente avuto delle risposte, magari parziali, ma delle risposte sono state date. Occuparsi anche più in profondità di questo tema io credo che sia effettivamente un'emergenza sociale da mettere al primo posto. Lo dico perché la fragilità è un tema molto delicato, cioè noi abbiamo bisogno di costruire relazioni sane, abbiamo bisogno di cercare di aiutare un percorso di autostima, specialmente nei ragazzi più piccoli, perché il tema dell'autostima e la capacità della costruzione delle relazioni sono fondamentali per riuscire a supportare generazioni che poi evidentemente, come dire, rappresenteranno questa città come altri contesti e che saranno all'altezza di riuscire comunque a determinare i propri percorsi futuri. Allora, se come ha detto giustamente Previdi, già il percorso a tu per tu a suo tempo, che poi insomma ogni percorso può fallire per una serie di motivi, io non conosco il motivo di quello, però certamente era già a suo tempo molto frequentato, perché un conto è aprire un percorso all'interno di una farmacia, mi viene da dire, dove non è che tutti hanno voglia di andare all'interno della farmacia, perché già la farmacia comunque ci vai nel momento in cui hai bisogno di qualcosa che ti serve per curarti. All'interno della scuola c'è un percorso dedicato, è vero che viene utilizzato lo psicologo o la psicologa che stanno all'interno del contesto scolastico, però il percorso nasce dal disagio del singolo alunno, mentre avere un luogo, se volete anche un po' ibrido, un po' anonimo, dove una persona anche che non necessariamente, cioè può pensare di aver semplicemente il bisogno in qualche modo di esprimere un disagio, che poi non necessariamente può essere una violenza piuttosto, ma anche semplicemente il fatto che una parte della sua vita non funziona, o comunque il figlio in qualche modo, cioè una preoccupazione, secondo me è una grande attenzione da parte della politica nei confronti della comunità, in un momento in cui effettivamente le persone, secondo me, hanno anche bisogno di parlare. E questo vi parlava una banalità, ma dal mio punto di vista è sostanza. Allora, la pandemia ha, me lo chiedo anch'io come mai si sia innescato questo processo, nel senso che siamo semplicemente stati all'interno delle nostre case, non è che qualcuno ci abbia, se non è ciò che hanno passato magari i nostri nonni durante la seconda guerra mondiale, piuttosto che contesti di pericolo, noi siamo semplicemente rimasti chiusi in casa. Però evidentemente questo fa anche percepire come l'assenza di relazioni sia un fatto estremamente grave. Allora, io penso che questo progetto dettagliato e costruito naturalmente nel modo tecnicamente più che si ritiene insomma tecnicamente più efficace, in collaborazione appunto con gli assessorati che sono stati citati, ma mi viene da dire principalmente l'assessore Previdi delle politiche sociali, possa riuscire a costruire un contributo che è quello della base, che la base è sostanzialmente l'ascolto. È chiaro che poi in quel tipo di situazione di ascolto ci saranno anche dei filtri e forse sarà anche quasi la possibilità di una realtà informativa che poi in qualche modo forse direziona. Però ecco, lo scopo secondo me di questa iniziativa è anche l'iniziativa di una comunità che crede che sia importante riportare il tema dell'ascolto all'attenzione evidentemente dei cittadini e di quelli che in modo distratto, quasi furtivo, comunque insomma senza tanto dichiararlo, hanno necessità di capire se hanno bisogno di andare da qualcuno o no. Questo penso che sia la sostanza di un progetto che c'è anche in altre città, che c'è a Pergine e che dal mio punto di vista potrebbe essere ripreso in mano, magari migliorato rispetto a quando era tu per tu o come si chiamava, ma capire se riproporlo possa essere utile. Poi è chiaro che se qualche cosa insomma non andasse nella direzione auspicata o fosse migliorabile, lo si vedrà cammin facendo, però io credo che potrebbe essere una risposta positiva e molto apprezzata da parte della nostra comunità. Grazie.
Grazie assessora, ha chiesto di parlare il consigliere Zucchelli.
No, grazie, buonasera presidente Bresciani, buonasera a tutti. Allora, mi sono fatto degli appunti, mi sono fatto degli appunti, aspetta, la voce alta, mi si vede appunto per la voce alta. Sente?
C'è un rumore, cioè adesso non si sente più.
Perché non c'è più il suo microfono?
Forse il suo microfono, proviamo di nuovo.
È Corradini che c'è il microfono acceso.
Consigliere Corradini, provi a spegnere il microfono.
No, ma era spento, Adesso l'ho acceso.
Adesso qui si vede. Si vede.
Ci sono due immagini di Corradini, una fissa con il microfono che va e un'altra con Sono due gemelli. Okay.
Si è sdoppiato. Se mai cambi postazione, consigliere Zucchelli.
Oh, sì, mi si sente? Allora, mi sono preso il computer perché ho fatto tutte le note, un po' di vari appunti dei colleghi e dei commissari. Nel ripensare questa situazione mi ha fatto piacere ascoltare, si sente? Sì. Mi ha fatto piacere ascoltare vari interventi, anche quello dell'assessore che mi ha un po' assessore Previdi, che mi ha anticipato sulla richiesta di tutti i numeri, e che giustamente si ha erudito, e anche giustamente quello che è stata con la vice sindaca, dove appunto ho accolto forse quello che era il punto finale, che anche io coglierò, perché forse siamo andati, non mi permetterei mai di dire fuori situazione, però abbiamo toccato tanti punti che nel tempo, nello sviluppo, dopo tutte le sedute che abbiamo avuto, e mi ha fatto piacere che ci sono stati tanti commissari che hanno impegnato tanto, ci sono impegnati personalmente, che ringrazio anche per aver io appreso, imparato tante cose dai colleghi. È un servizio che ripensa un altro servizio di prossimità, e per aiutare le persone o famiglie o giovani che facilmente si dice in difficoltà. Ma da cosa è dovuta questa situazione? Da una pandemia? No, era già anche precedentemente. Diciamo che con la pandemia abbiamo accentuato questa situazione, ci è stata presentata questa situazione. Un progetto che ci parla di una comunità sensibile, in grado sempre di adattarsi a questa situazione rapidamente, in un nuovo contesto, ma che include e che deve includere i diretti interessati. Allora poi sono andate anche quelle domande, come li capiamo, dove andiamo a prenderli, andiamo a occupare altri spazi, entriamo nelle scuole. Non era il nostro intendimento, e spero di non, poi colleghi commissari magari mi correggeranno, non era la nostra intenzione andare a occupare spazi, anzi, viceversa, è proprio per questo mantenere, creare rete, fare rete, lasciare che ognuno giustamente è già preparato, le strutture ci sono, bisogna solo alimentarle, si possono giustamente a volte criticare, si possono condividere, si possono non condividere, ma penso che siamo qui per questo, no? Se vogliamo crescere, quello che si parlava di una trasversalità nel dialogo, nella comunicazione, nell'ambito nel crescere tutti insieme, è proprio questo. Questi mesi di lockdown ci hanno dato sicuramente e ci hanno costretto, noi tutti grandi, a determinati anche grandi cambiamenti. Ci ha fatto cambiare quello che noi avevamo sempre considerato una quotidianità, ci ha obbligati a un qualcosa che nessuno si aspettava e nessuno voleva, ma alcune persone più di altre sono state colpite anche da sofferenze, sono state colpite anche da disagi, sono state subite e hanno subito sicuramente dove nessuno si aspettava, vedi sicuramente magari dei lutti immediati che nessuno si aspettava, a causa appunto questa brutta situazione che non la chiama più pandemia, chiamiamola come vogliamo, chiamiamola questo nemico che ci è entrato in casa, che nessuno voleva, ma ce lo dobbiamo sopportare. Basta vedere in che situazione siamo qua tutti con un fatto che ci si rallenta anche nella socializzazione, nel dialogo, nella comunicazione, siamo mirati e minati anche da una paura nella stretta esemplificare comunicazione di chi già sta bene. Ecco perché questo era e doveva essere un punto diverso. Si pensa a tutte queste persone che hanno accentuato anche la loro precarietà, che non è una precarietà quella che eravamo abituati, ti manca il posto di lavoro, ti manca un qualcosa, perché tutti i servizi di prossimità già danno questi servizi, il vestiario, ti danno da mangiare, è brutto dire, comunque da nutrire, ti danno un supporto, ti danno anche un discorso sociologico, psicologico, perché anche queste strutture hanno questo, lo possono dare clero, possono dare anche altre situazioni, possono dare di volontariato, possono dare, sono tante forme. Allora, questi appunti che mi sono preso per poi andare avanti in questo dialogo, era quello che noi si voleva tutti insieme e che era stato, penso, anche colto quando eravamo già parlato anche con il Consiglio e quant'altro, era un'occasione per riaprire, non aprire, riaprire un modo diverso di socializzazione nei percorsi di accompagnamento. Allora qui nasce il problema, entra in vigore quello che era e il dove e il come andiamo a trovarlo, perché se le strutture ci sono già, e poc'anzi sono state già elencate prima dall'assessore, tutte quelle che sono le strutture già esistenti, tutto quanto, quello che colgo insieme giustamente alla
Assessore, vice sindaco, dove è stato detto appunto un punto importante. Tutte queste strutture sono state colte perché il cittadino che ha bisogno, perché così mi piace chiamarlo, vive in questo contesto dell'urbe dove deve andare presso una struttura già, diciamo, strutturata. Quello che si voleva con questo servizio era capovolgere la situazione, e cioè il professionista si mette disponibile del cittadino che ha bisogno, che non deve sentirsi ulteriormente umiliato della sua situazione sociale, deve essere messo nella condizione di poter esternare la possibilità di trovare come fosse un orientatore professionista che si occupa di questa persona, di individuare insieme a lui un percorso per migliorare la sua situazione di pianificazione, come fosse invece quello che una volta veniva chiamato l'orientatore nell'ambito professionistico, dove tutti andavano per imparare, migliorare, cogliere quelle opportunità per dare un servizio migliore. Poi invece è trovare un modo diverso di ritrovare il filo di una vita che ti possa reinserirti in un contesto sociale a trovare alcuni spunti che ti possano tranquillizzare e dare un po' più di serenità. Obiettivi risolutivi nessuno li ha, perché anche sulle domande che sono state fatte prima, come dove si dice appunto entriamo nelle scuole, entriamo nello sport, io invece sono stato contrario in questo, perché sono tutte strutture o sottostrutture che hanno già la loro organizzazione. Quello che invece, ed è stato presentato anche nel progetto, era invece aumentare e implementare una rete di comunicazione, perché chi deve andare qui, che sia un psicologo, sia un sociologo, sia un felicitatore, siano figure professionali abilitate a questo, deve solo raccogliere questa informazione, raccogliere questa fiducia che gli viene posta in un ambito dove ti sia venuti, come dire, fra virgolette, in casa e non ti sia stato estrapolato dalla tua abitazione, andare a dover dichiarare la tua necessità, la tua richiesta di trovare un dialogo, un ascolto, una socializzazione, ma ti si è aperto uno spiraglio diverso, e per poi invece, ecco, questo sì, essere messo in tutte queste strutture già esistenti per poter poi dare un, come si diceva prima, una bussola, un indirizzo, un percorso dove può essere monitorato, vedere se questo servizio funziona. E per chiudere, e poi magari intervengo in altri momenti con domande più tecniche, era un discorso anche di cercare di dare, perché volevo chiedere alcune cose al servizio sociale, che però sono già state date tutte le informazioni prima sui numeri esistenti dell'anno precedente, e era per chiudere, dicevo che si può e si poteva trovare anche quella forma non catalizzare con un nome come psicologo di quartiere e quant'altro, di questo ne avevamo parlato, ed è anche per questo che non si è voluto immediatamente nominare, perché poi questa parola a volte anche per chi già in sofferenza, per chi ha già qualche suo ritrosità nell'ambito nel sentire vado dallo psicologo, vado dallo psichiatra, vado da... già si chiude e la parola non si trova più un dialogo sociale. Pertanto tutto era tramite questi incontri per trovare una delle considerazioni personali qualitative di un rapporto corrente che non riporti riflessione definitive, ma consigli e poi vengano rigenerate, rimesse sulla rete, che una rete, abbiamo visto tramite quello che è stato presentato dalle politiche sociali, le strutture sono ben consolidate, ben attivate, ben oliate, se ne è permesso dire, pertanto devono essere solo e solamente messe a regime per poi trovare e accogliere tutte quelle persone che invece, da questi grandi numeri che sono stati detti prima, sono tutte quelle persone che non vengono proprio perché per paura personale, per non farsi umiliare, per non sentirsi etichettati, non vogliono approcciare presso questi servizi. Pertanto ci auguriamo di poter discutere ancora, poter andare avanti in questa prospettiva, per poi raccogliere tutte le varie possibilità di correzione e vedere quali possono essere questa sera quello che ne può uscire da questo progetto. Grazie.
Grazie. Allora mi hanno chiesto di parlare Angeli Egon e poi anche il consigliere Bettinazzi. Ricordo ai consiglieri della Commissione che se vogliono possono intervenire, quindi basta che utilizzino l'icona del vero segretario della manina alzata, quindi mi pareva di averlo detto all'inizio, ma forse non mi ricordo male. Prego, consigliere Angeli Egon.
Grazie Presidente. Ma comincio anch'io con i ringraziamenti doverosi alla Commissione per il lavoro svolto e non solo per il progetto ovviamente presentato stasera, ma per tutto il lavoro svolto. I ringraziamenti appunto sono stati fatti da più parti, ma aggiungerei i ringraziamenti all'assessorato e al servizio politiche sociali, perché sicuramente questi anni, insomma ormai purtroppo anni al plurale, di emergenza sanitaria, il grosso lavoro fatto dal servizio è sicuramente sicuramente necessario ringraziarlo. E su questo appunto riprendo due frasi che la Presidente ha detto in un precedente intervento, dicendo appunto che le proposte in oggetto non sono frutto della pandemia. E su questo mi trovo molto d'accordo, nel senso che la gran parte delle difficoltà di cui abbiamo parlato stasera sono precedenti. L'assessor Previ li citava il 2011 e tanti altri esempi potremmo retrodatare. E l'altra frase è che non è solo un problema scolastico o solo nell'ambito scolastico. Diceva bene l'assessor Robol, ha spiegato approfonditamente il senso dell'ambito scolastico, però mi sembra altrettanto importante evidenziare quanto il tema del, l'abbiamo chiamato più volte disagio, ma anche su questo poi farò un appunto, ma chiamiamolo del disagio, riguarda il mondo scolastico, ma riguarda una fetta di popolazione molto ampia e che appunto ha necessità di essere visto in un'ottica complessiva, intergenerazionale, mi verrebbe da dire. Su questo è chiaro che se si guarda solo il progetto, il senso è meno del progetto all'interno di un sistema di interventi. Quindi anche qui molto prezioso l'intervento dell'assessor Previdi, che ha messo una cornice un po' più ampia, che secondo me valorizza ancora di più il progetto presentato oggi in quest'aula. Non scenderò negli elementi che poi faranno parte molto probabilmente, come si è detto, della coprogettazione, perché questi secondo me competono poco questa serata. Quello che mi piace sottolineare sono due elementi trasversali di importanza di questo tipo di progetto. Uno è il tema della prevenzione. Noi sappiamo, perché è dimostrato ormai sia in letteratura che in pratica, mi verrebbe da dire, come ogni investimento fatto in prevenzione è un investimento anche economico che ha ritorno economico. E quindi ecco, questo tipo di interventi vanno sottolineati anche da questo punto di vista. Se non bastasse, diciamo, la bontà sociale dell'intervento, prendiamoci anche la bontà economica, sistemica. E l'altro tema è quello della prossimità. Noi dobbiamo, dal mio punto di vista, sempre più sviluppare politiche di prossimità, sia in termini di salute, di servizi sociali e in generale, insomma, più riusciamo a attivare politiche di prossimità, più abbiamo risultati. È chiaro che questo va fatto nella cornice, nel ripeterci che siamo una città di 40.000 abitanti, ecco, insomma, per cui non è che significa riproporre in ogni circoscrizione o quartiere servizi, progetti, eccetera. Però diciamo in un bilanciamento tra prossimità e dimensioni reali effettivamente si può creare quel plus che questo progetto secondo me potrebbe avere. Dicevo che non entrerò appunto negli elementi di coprogettazione, però una cosa mi sento di doverla dire. Abbiamo parlato molto spesso, a mio parere, troppo di giovani rispetto a questo progetto. Io, un po' per sensazione mia, però purtroppo insomma, ho anche avuto delle esperienze, diciamo, dirette. Questo periodo ha toccato profondamente anche altre categorie, parlo degli anziani in particolare, ma parlo anche degli adulti. Noi a Rovereto abbiamo avuto persone della nostra età che si sono tolte la vita durante questa pandemia. E quindi non ci sono state comunità, insomma, molto toccate, e so che la Presidente Bresciani sa di cosa sto parlando. Quindi, come dire, è chiaro che l'importanza sul lato giovani c'è, però non possiamo sottovalutare quanto questa cosa abbia pesato su anziani, su adulti, su donne, anche qui il tema di genere purtroppo è presente e è forte, e perché allo stesso tempo, diciamo, nei giovani, qui diamo anche un lato di positività, nei giovani è molto più forte la consapevolezza che questa cosa fa bene e è normale. Io per lavoro incontro molti giovani e non hanno problemi nel dirti che incontrano uno psicologo o che reputano che anche incontrare uno psicologo faccia parte del benessere. Diciamo, è stato un po' perso questa stigma dello psicologo come o quello che cura, appunto, che cura perché hai dei problemi o perché sei sfigato, spesso usciva un po' sta cosa. Nei giovani c'è un po' meno, secondo me, anzi c'è molto meno. Allo stesso tempo, però, nelle altre fasce che citavo prima, è molto più difficile vincere questa ritrosia. In questo senso, lavorare anche proprio nel ridare un significato positivo a questo tipo di approcci potrebbe già essere importante, perché, come diceva bene l'assessor Previ, noi servizi ne abbiamo anche molti. Il problema è come riusciamo a lavorare sull'accessibilità di questi servizi, sulla percezione di questi servizi e poi sull'accessibilità di questi servizi. Perché a volte non si tratta di inventarsi qualcosa di nuovo o di riproporre, aumentare l'offerta, ma si tratta proprio di, passatemi il termine, contronarrare le cose per farle percepire in maniera differente. Ah sì, un'altra cosa che i giovani mi hanno fatto notare è che come dire, incolpano un po' i politici, e nei politici ci siamo anche noi in quanto consiglieri comunali, ma questa cosa è poco di nostra competenza, però ecco, rientriamo nella classe accusata, è che parliamo molto di queste cose e poi, come è successo nella legge di bilancio, togliamo, o meglio non approviamo, il fondo per lo sostegno psicologico. E non più tardi di del mese scorso, insomma, parlando con qualche ragazzo, anzi 20 giorni fa, parlando con qualche ragazzo, era proprio uscita sta cosa. Quindi ecco, come dire, i giovani hanno sicuramente bisogno, perché la pandemia li ha colpiti molto, però forse partono da un gradino di vantaggio. E mi avvio a concludere sul tema del disagio. Ecco, abbiamo molto spesso parlato di disagio questa sera. Io mi permetterei di, come dire, chiedere anche qui un'attenzione in più, soprattutto nel linguaggio, nel senso che poi il linguaggio ci aiuta anche a raffigurare i problemi. E c'è disagio, sicuramente, ma c'è anche un tema di fragilità che è collegata al disagio. C'è un tema di marginalità e soprattutto di vulnerabilità. Queste espressioni possono finire nel disagio, ma non è, come dire, noi possiamo anche, e questo progetto, quando parlavo prima di approccio di prevenzione, lavora anche soprattutto in un ambiente pre-disagio, chiaramente in ambienti più vulnerabili, ma se siamo capaci di lavorare lì, forse anche il tema del disagio diventa meno presente. Qui poi, insomma, in aula abbiamo più esperti di me su questo tema, e quest'aula è stata abitata anche per un po' di tempo dal dottor Pellegrini, che più volte l'ho sentito raccontare dei determinanti di salute. Però ecco, anche qui sappiamo quanto rispetto anche il sistema sanitario nazionale incida, mi pare adesso, se ricordo le lezioni del dottor Pellegrini, per il 15% sul benessere, mentre altri elementi, come quello della creazione di rete, di cui si parlava prima, rete sociale attorno alle persone e di sostegno, incida in maniera molto maggiore. E quindi, invece che parlare di disagio, forse anche noi avessimo un po' di attenzione a parlare del tentativo di creare benessere e non di combattere disagio, forse un po' di lavoro ce lo troviamo anche qui. Ecco, io concludo qui ringraziando di nuovo sia la Commissione che anche gli interventi precedenti, che sono stati ricchi, e mi auguro, insomma, che, come dicevo prima, questo intervento permetta di vestire un pezzettino, di prendersi cura di un pezzettino del problema generale, perché è chiaro che, insomma, quando parliamo poi dell'emergenza, questo è un effetto di altre cause, anche più grosse, che forse, appunto, si citava prima, hanno fatto parte del lavoro della Commissione, non in questa serata, ma sicuramente l'hanno impegnata e la impegneranno molto, e io penso in particolare al tema del lavoro e al tema delle povertà, della povertà educativa, ma questo più per lavoro, ma soprattutto poi della povertà economica, che purtroppo è molto legata a questo. Dico l'ultima cosa, forse abbiamo bisogno di cominciare a studiare nuovi criteri per elencare le vulnerabilità e per elencarci, per rappresentarci le fragilità. Perché è vero che il tema del reddito è un tema che è molto legato al tema della povertà economica, educativa e al termine del benessere, ma ci sono tutta una serie di criteri che dobbiamo cominciare a riscrivere con paradigmi nuovi, perché rischiamo di non essere capaci di rappresentarci bene le situazioni. Faccio un esempio perché mi rendo conto che forse non sono chiaro, ma se diciamo che le famiglie numerose statisticamente sono più diciamo vulnerabili, è altrettanto vero che essere famiglia numerosa in quarantena è vulnerabile un po' di più o un po' di meno in funzione dei metri quadri della casa. Perché vivere la quarantena un genitore e un figlio, magari adolescente, nella stessa casa per qualche mese, come è successo, ecco, anche questo può essere un indice diverso, non so se mi spiego senza scendere troppo nel concreto, però ecco, credo che ci sia bisogno di un ripensamento dei criteri con cui andiamo a tabulare, poi a mettere in campo, a far atterrare le politiche di welfare. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Bettinazzi, prego.
Grazie Presidente. Io innanzitutto mi accodo ai ringraziamenti alla Commissione speciale per l'ottimo lavoro svolto, per la presentazione molto interessante, assolutamente un'ottima base per iniziare una coprogettazione. Anch'io in una vita passata, ormai molto lontana, mi sono un po' dedicato alla psicologia e quindi ho voluto cercare di dare un piccolo contributo alla discussione. Condivido in parte l'intervento di Zucchelli, soprattutto sulla parte dell'orientamento, e condivido invece l'intervento di Egon Angeli sulla parte invece legata all'accessibilità del servizio. E mi sono scritto due appunti mentre presentavate le slide, mi piacerebbe, ecco, appunto, dare un piccolo contributo. Non vi è mancanza di psicologi. Io sono laureato in psicologia a Padova, 9.000 iscritti, era la facoltà più popolosa della città, però io ritengo che, ecco, tutte le specializzazioni innumerevoli che ci siano tutte meritevoli di interesse, assolutamente, appunto, interessanti. Vi è però una certa difficoltà ad accedere a questi servizi, cioè ci sono tanti psicologi, però è difficile, come dire, per la persona comune decidersi di andare da uno psicologo, per una serie di motivi. I motivi sono tanti, si tende a non voler mostrare le proprie debolezze, cercare di cavarsela da soli. A mio avviso uno dei grandi problemi è che non si conosce l'offerta e che si tende a non fidarsi di ciò che non si conosce bene. Ci sono due aspetti che secondo me è importante sottolineare. Il primo è che andare dallo psicologo può essere erroneamente interpretato come la necessità di essere curati, e questo mito deve essere sfatato. Lo psicologo ha in primo luogo il compito di prevenire, evitare situazioni gravi, e per questo deve essere facile poter accedere a questi servizi. Ecco il discorso dell'accessibilità di cui parlava magari anche Egon Angeli. Il secondo punto invece, vi è una grande complessità dell'offerta della salute psicologica. Sono gli psicologi, e all'interno di questo si potrebbe aprire una parentesi, ci sono gli psicologi cognitivisti, psicologi insomma di tutte le sorti, ce ne sono tantissimi veramente. Ci sono gli psicoanalisti, ci sono gli psicoterapeuti, ci sono gli psichiatri. Ma ci sono anche altri gruppi, altre attività che possono fornire alle persone gli strumenti per stare bene, senza necessariamente entrare in terapia, come sport di squadra e attività di volontariato. Ecco, visti da fuori, lo psicologo è generalmente una figura, come dire, omogenea, che in realtà però, vista dall'interno, può generare anche dei percorsi molto distanti, molto differenti fra di loro, e che quindi sarebbe importante anche conoscere prima di poter entrare a contatto con uno psicologo, o prima di scegliere di intraprendere un percorso che può essere anche lungo e insomma bello, assolutamente. Una cosa che ci tengo a dire è che tutte queste scuole metodologiche, tutte vantano i propri successi, non è che ce n'è una che è migliore dell'altra, semplicemente sono diverse, probabilmente si adattano a diverse necessità, a diverse tipologie di persone, a diverse tipologie di percorsi, e per questo sarebbe importante anche conoscerle prima di poter avvicinarsi a un percorso di questo tipo. Da questo punto di vista, lo psicologo di quartiere, questo è quello che mi è piaciuto molto nell'intervento, per non essere in conflitto con gli altri servizi, che come ha citato l'assessore Previdi sono numerosi, e gli altri professionisti che operano sul nostro territorio, anche privati, non necessariamente psicologi insomma legati alle attività sociali del comune, e per offrire un servizio che sia anche alternativo e innovativo, dovrebbero poter operare come se fosse uno psicologo di base, non per iniziare lunghi percorsi di terapia, ma per poter indirizzare al meglio le persone all'interno di una costellazione di servizi difficili da comprendere, che sono molto diversi fra loro e che possono generare percorsi terapeutici molto distanti fra loro. Alla pari di un medico di base, e qua cito il consigliere Plotegger, lo psicologo di base deve avere una conoscenza ampia del settore e dell'offerta territoriale e deve poter rendere più accessibile tali servizi a coloro che hanno bisogno di conoscere prima di decidersi ad iniziare un percorso. Alla pari di un educatore, e affiancando gli educatori magari, dovrebbe poter essere parte del quartiere ed avvicinarsi alle persone. Deve essere presente, disponibile e saper consigliare il percorso più adatto a ciascuna persona che incontra. Ecco, io ritengo che questo progetto sia assolutamente un'ottima base per poter iniziare una coprogettazione e certamente lo psicologo di quartiere può essere uno strumento utile appunto per promuovere l'accessibilità e rendere appunto accessibili questi servizi che poi aiutano le persone a stare meglio. Grazie.
Grazie, adesso sappiamo anche che abbiamo uno psicologo, non lo sapevo che... no, perché ci possono essere momenti in cui ne abbiamo bisogno, saremo... ha chiesto la parola il dottor Barelli.
Grazie Presidente, no, solo perché in molti interventi si è focalizzata molto l'attenzione sull'aspetto dei giovani, no? In realtà è vero che in una delle diapositive abbiamo ricordato che giovane, cioè l'età giovanile è un fattore diciamo favorente, predisponente o facilitante insomma questo svilupparsi di questi problemi, ma in realtà la proposta non era focalizzata specificamente a quella fascia d'età, anzi abbiamo proprio detto che i problemi intanto sono diffusi un po' su tutte le fasce di età e che lo scopo principale è proprio quello di riuscire ad essere uno spazio in cui si trova un primo approccio ed è uno spazio appunto destrutturato che è un po' quello che probabilmente manca a tutti questi altri servizi esistenti, no? Per cui sì, non è focalizzato solamente sulla parte giovanile, ma si vuole porre come una situazione un po' aperta trasversalmente alle varie realtà.
Grazie, ha chiesto la parola l'assessora Costali e poi prego assessora.
Grazie, sono state dette molte cose, quindi come dire il mio desiderio è più che altro di aggiungere un elemento di riflessione e prospettiva a partire insomma dalla ovviamente condividendo con diversi colleghi già espresso l'apprezzamento rispetto a questo approfondimento, a questa proposta portata dalla Commissione che focalizza un tema chiave, come è stato più volte detto insomma, e posto fin dall'inizio da voi ma anche insomma, dagli interventi che hanno ripreso, su questa centralità delle relazioni, della qualità delle relazioni come elemento chiave della qualità poi dopo della nostra vita. E penso che questo insomma esprima una sia una sensibilità ma anche una capacità di mettere a fuoco degli elementi che spesso sembrano sfuggire un po', no, nella filigrana di necessità che sono comunque cogenti e urgenti, ma non meno insomma il tema delle relazioni come è emerso insomma in questi anni in modo appunto con una brutalità insomma rispetto a una situazione di chiusura, di impossibilità, è veramente è il luogo insomma dove ci costruiamo, dove costruiamo la nostra identità, dove mettiamo in gioco le nostre risorse di persona e anche dove si gioca insomma la nostra come dire, ricchezza anche di comunità, inteso in senso anche plurale, però insomma di società, no? Che si fa nelle relazioni. Quindi averci portato all'attenzione come commissione questo tema rivela secondo me una grande qualità insomma dell'analisi anche della proposta. E vorrei portare come dire un elemento di riflessione, cioè in qualche modo evidenziando qualcosa che già è emerso nella vostra analisi, c'è il tema appunto che la questione delle relazioni della si gioca non solo nella relazione individuale ma anche proprio nei termini di una socialità che si vive e che bene insomma avete illustrato nell'analisi del contesto, no? Quindi penso che sarebbe interessante capire come in un percorso poi di definizione del progetto anche come cercare di rappresentare e mantenere questa qualità poi nella concretezza della proposta, nel senso, mi spiego, cioè non vorrei che poi il tema dell'incontro individuale, no? L'opportunità di un incontro individuale risponde come dire appunto a un'esigenza di ascolto e con questa chiave appunto che insomma è stata ripresa più volte, no? Il tema di un ascolto, di un accesso diciamo non strutturato, no? Con una certa facilità di accesso insomma che poi possa rimandare altri servizi, ma comunque si incardina su una relazione individuale, cioè su un bisogno di che c'è e che è. E da quello che voi, anche dall'analisi insomma che avete posto, sarebbe interessante anche capire come questo possa anche concretizzarsi in una figura, in un intervento che con la stessa diciamo un po' elasticità però abbia come diciamo come obiettivo e come campo di lavoro appunto la comunità, quindi come dire di un lavoro che si sposti più, che coinvolga anche le relazioni individuali però in una prospettiva mi viene da dire non so, che forse così per spiegarmi o un po' per potrebbe essere quella, no, di una sorta di facilitatore anche operatore di comunità con un carattere educativo sociale della sua competenza. Questo ovvio apre insomma ad un altro insomma a capire, no, poi cosa concretamente questo possa. Però sarebbe interessante che da questa grande complessità e articolazione di analisi che coglie questi aspetti, no, chiave della relazione anche nella sua dimensione sociale comunitaria, riuscire a capire come costruire una proposta che possa essere una risposta anche a questa, no? E perché appunto il tema delle relazioni si gioca in una dimensione individuale, e questa è una cosa di cui tutti noi abbiamo bisogno e magari appunto in certi momenti di vulnerabilità, che comunque giustamente insomma anche il consigliere Angeli diceva potenzialmente riguarda tutti, no? Non stiamo parlando di disagio in termini, come dire, estremi, ma questa è anche la qualità, secondo me, della proposta, cioè di preoccuparsi della qualità, no? di un benessere diffuso in un'ottica di prevenzione. Sarebbe, ecco, pongo questa cosa poi, insomma, da affrontare nel corso del lavoro, di come poter anche individuare una figura e un modo di operare che, appunto, voi ne avete anche accennato, avete anche parlato, avete detto che una figura anche che vada incontro, che abbia anche un ruolo attivo, ecco, quindi però ha bisogno, come dire, di una definizione e in qualche modo quindi anche un salto, non voglio dire di qualità in termini, comunque di differenza rispetto a quello che poteva essere il progetto a tu per tu, che come dire aveva una focalizzazione specificatamente individuale. Questo ovviamente, insomma, era porre come una riflessione nella prospettiva di un lavoro assieme, e anche per cogliere un aspetto che secondo me voi avete evidenziato in modo molto forte, no? Dove il tema non è solo, cioè il benessere è individuale, ma il benessere è sempre anche della collettività, e le due cose sono connesse, no? E quindi abbiamo bisogno reciprocamente di costruire un benessere individuale, ma che è strettamente connesso, se non proprio anche molto spesso sovrapponibile al benessere anche sociale della comunità. Grazie.
Grazie assessora. Ci sono altri interventi? Avete alzato la mano contemporaneamente? Allora, veramente contemporaneamente? Esatto. Prego, consigliera Francesconi e poi Angeli Willi.
Sarò brevissima e mi collego all'ultimo intervento di Nicole e l'assessora Cossali, e ne stavo parlando un attimo fa anche con l'assessor Mignucchi. Questa primavera all'interno del Festival dei Beni Comuni si era creato un tavolo proprio sul benessere psicologico e la salute mentale come bene comune. E mi veniva proprio in mente adesso mentre parlava l'assessora come questo sia un bene immateriale, ma un bene collettivo, non solo individuale, di cui prendersi cura, e come dice invece il nostro consigliere Corradini, che va manutentato, così come vanno manutentati gli spazi cittadini, anche questo, no? Mi sembra proprio che questo progetto sia in questo solco, nel prendersi cura di un bene del quale a volte non si parla e che ha a che fare molto con la comunità e con la qualità della partecipazione nella comunità, mi viene a dire anche con la democrazia, la questione dell'identità, di una buona, di un'identità, ma anche di un viversi e sentire di poter partecipare, poter dare a una comunità, perciò anche le relazioni, ma mi sembra che è uscito molto appunto la figura e lo spazio dentro in un territorio, dentro una rete territoriale, dentro una comunità. Ecco questo proprio, il benessere come qualità della democrazia, del benessere delle relazioni, della cultura e della scuola, in generale di una comunità che vive di relazioni. Ecco, era solo questo. Grazie.
Grazie, prego, consigliere Angeli.
Grazie Presidente, colgo l'occasione di intervenire anche perché obiettivamente in questa serata mi aspettavo delle proposte da parte della Commissione un po' più ampia, non solo su questo tema che è un tema molto importante e anche in questo periodo emergenziale è molto sentito anche il disagio che la cittadinanza o qualche parte della cittadinanza roveretano deve affrontare.
Sicuramente questo è un progetto ambizioso, anche perché va a toccare determinati punti. Il fatto di fare, di creare di, o di voler creare questo psicologo di quartiere, non so la fattibilità di questo progetto, anche perché bisogna verificare se questo progetto sarà fatto da volontariati o dai volontari, scusa, oppure se dovrà essere a pagamento, perché se un progetto e dobbiamo andare a farlo su tutte le circoscrizioni di quartiere, le circoscrizioni di Rovereto, penso che sia un progetto abbastanza costoso per l'impegno che ci dovrebbe essere, e dunque bisogna vedere la disponibilità anche da parte dell'amministrazione per supportare questo progetto che è fondamentale. Ma quello che mi ha lasciato un po' perplesso è il fatto dell'intervento che ha fatto l'assessore Previdi, che proporrà un autoemendamento al DUP per ricevere questa proposta. Non so se questa proposta come tale, oppure dopo che ha parlato anche del progetto che c'era a suo tempo a tu per tu, se portare avanti questo progetto, che è un qualcosa di differente da questo, è un qualcosa che può assomigliare, che sicuramente andrà a sopperire determinate mancanze o a dare degli aiuti a delle persone che hanno effettivamente bisogno. Non vorrei che magari determinati progetti che si vogliono proporre possano andare, come anche sostenuto l'assessore Previdi, in contrasto con quelli già proposti dalla PSS. Io non lo so, non sono un tecnico nel merito, so che qualche 6-7 mesi fa era stato proposto un progetto da parte della PSS proprio per cercare di andare incontro al, adesso non mi viene in mente come era la declinazione, però in aiuto a delle problematiche che potevano essere in base a quello che ha portato la pandemia. Ecco, questo. So che c'era un progetto da parte della provincia che aveva proposto. Ma è bello ascoltare le proposte, i dibattiti, gli interventi dei colleghi consiglieri, però mi manca un passaggio che forse questa commissione non ha fatto, che prima di venire in aula a proporla a noi consiglieri forse sarebbe stato opportuno avere un confronto con le politiche sociali, di quello che c'è, di quello che non c'è, e venire e con una proposta anche da parte dell'assessorato delle politiche insieme alla commissione per trovare un equilibrio di quello che si vuole fare, perché su questo tema penso che il coinvolgimento delle politiche sociali era fondamentale. E certo che questo è un tema importante che bisogna cercare di, non dico tamponare, ma di aiutare, di andare incontro alle esigenze delle persone. È uno dei problemi che potrebbero, non lo so perché non essendo un tecnico, è il riuscire ad intercettare queste persone che hanno questa debolezza, o che hanno queste debolezze, chiamiamole debolezze in questi termini, per non usare una parola un po' più forte, e non è e non sarà semplice riuscire ad intercettarli. Va bene le associazioni, va bene la scuola, come è stato detto prima, però rimane sempre un qualcosa nell'infinito sotto un determinato aspetto, e non è così facile e semplice per poter riuscire a risolvere o a cercare di dare una risposta a tutte le esigenze che ci possono essere. Grazie.
Coricci, prego.
Sì, buonasera. Ci tengo anch'io a ringraziare la commissione speciale e tutti quanti personalmente i commissari e le commissarie di questa commissione, Certo, non si può pretendere dalla Commissione speciale soluzioni che fronteggino questa pandemia, anche perché sono persone certamente esperte nel loro settore che ci hanno dato la disponibilità ad aiutare questo consiglio, ad aiutare tutta la città, ad aiutare noi stessi. E quindi se a queste persone avessimo dato 5.000 euro testa e le avessimo chiesto di trovarci soluzioni, probabilmente sarebbero venuti oggi con delle proposte serie, magari le avrebbero viste le loro competenze assunte direttamente i vari ministeri del governo. E io ci tengo di nuovo a ringraziare questa commissione. Quando inizialmente avevamo pensato questa commissione speciale che potesse aiutarci ad ascoltare le varie realtà di questa città, le varie problematiche, e quello almeno dal mio punto di vista, quello che avevo pensato ed immaginato era appunto questa varia composizione multidisciplinare che vista anche la propria multidisciplinarietà utilizzasse questo metodo per ottimizzare il proprio lavoro di ascolto e poi traduzione di in termini di progetto. Non è certo facile quando ognuno viene da mondi diversi, con esperienze diverse e con le risorse che hanno i commissari, e poter pensare di aspettare dalla commissione, ma da qualsiasi altra squadra di persone, venire con dei progetti che siano efficaci ed effettivi e risolvano questa pandemia. Non ce la fa nemmeno lo Stato italiano, che ha risorse e capacità tecniche, quindi e questo non vuol dire che la Commissione sia venuta qui con delle proposte, una sola proposta, quindi non sia stata poco efficace o efficiente, anzi, e questo ci tengo a sottolinearlo. E oggi che sono venuto apposta in presenza perché ci tengo a rendere onore al merito del vostro impegno e quando nella storia dell'uomo si verificano situazioni di questo genere come la pandemia, e le persone tendono istintivamente a raggrupparsi anche fisicamente e a fare fronte comune nei confronti delle avversità. In questa pandemia dove ognuno di noi deve cercare di isolarsi ed evitare la vicinanza al lavoro, di prossimità, lavorare pensando di proporre un progetto basato sul fare incontri e fare rete è il modo più efficace e da cui si denota la vostra qualità e competenza e professionalità e anche la qualità del risultato che oggi ci state presentando, no? E per fare una metafora, se per arginare un problema, se non possiamo se non possiamo essere compatti come un muro, dobbiamo essere compatti come una rete, cercare di ergere la nostra barriera nei confronti di questa avversità. E questa commissione è anche un ottimo, e con la proposta che presenta oggi, è un ottimo, almeno quello che noto io, che sia un ottimo modo di partecipazione politica. L'azione politica non comincia nei consigli comunali o quando viene conferita una carica elettiva, ma comincia con la partecipazione dei cittadini, e questa commissione speciale dell'emergenza è un'ottima, diciamo, esperimento di partecipazione attiva dei cittadini, persone che danno la loro disponibilità, danno il loro tempo, le loro competenze, le loro qualifiche per dare una mano, diciamo, a se stessi, alla città e a tutti noi. Pertanto io rinnovo di nuovo i miei ringraziamenti e la mia stima nei vostri confronti. Poi per venire al progetto, penso che sia un progetto molto, molto valido. Io personalmente ho conosciuto, soprattutto perché le nostre vite sono state completamente sconvolte, persone che erano solari, erano positive, diventare persone completamente l'opposto di quello che erano. Non hanno avuto in questa pandemia, sia per motivi economici che per le varie difficoltà, non hanno avuto la possibilità di potersi diciamo rivolgere ad un professionista o comunque ad una persona che potesse ascoltarli. Pensate che se pensiamo che di punto in bianco ci è stato tolto qualsiasi, diciamo, i nostri soliti luoghi di aggregazione, di socializzazione, di socialità, di punto in bianco ci troviamo isolati. Penso che un progetto di questa portata sia un progetto importante, e penso che ad oggi abbiamo bisogno di interventi che siano concreti, e questo penso possa essere un intervento, anzi è un intervento concreto che è velocemente anche attuabile. E questo, insomma, tutto qui. Per adesso mi taccio, grazie.
Prego, consigliera Luzzi.
Grazie Presidente, il mio intervento sarà molto breve, anche perché siamo, immagino, tutti molto stanchi. E sì, certamente riportandomi alle parole di Willy Angeli, è sicuramente un progetto così importante, ma io lo ritengo anche abbastanza romantico. Cioè, nel senso che in quello che è stato esposto questa sera, sicuramente un qualche cosa di rilevante, però nel contempo, da un punto di vista pratico, francamente io non ho potuto capire in che cosa consiste poi in realtà. Sì, gli psicologi di quartiere. Non sono d'accordo, cioè, certamente vi è una certa rimostranza, magari per alcuni una sorta di quasi rispetto nel rivolgersi ad un psicologo, ma non si può di certo dire che le persone per motivi economici non si possono rivolgersi a professionisti. Fortunatamente abbiamo una struttura aziendale, la PSP, che può contare fior fiori di professionisti che sono sempre pronti ad aiutare coloro che sono in difficoltà. E mi va bene, è vero, i giovani devono essere aiutati, però francamente ritengo che prima dei giovani devono essere aiutati gli adulti, in particolare i genitori. E spiego anche perché. Un ragazzo ha bisogno di guide. Se i genitori non riescono ad essere una valida guida per i figli, poi tutto di fatto crolla. Quindi diciamo che forse il supporto maggiore in questo momento storico, sicuramente difficile, deve essere fornito ai genitori, affinché appunto possano essere poi di supporto ai giovani e favorire i giovani che sono maggiormente capaci di adattarsi anche a situazioni difficili rispetto, e lo dico, mi ci metto anch'io, a noi adulti, comunque a questi genitori che siano appunto di supporto ai loro figli. Grazie.
Grazie consigliera. Allora, non ci sono altre richieste di intervento, quindi direi di darei la parola al sindaco che mi ha chiesto di poter fare un breve intervento.
Grazie Presidente, no, era per raccogliere, sono già intervenuti l'assessore Previdi, l'assessore Robol, l'assessore Cossali, avete giustamente richiamato anche la necessità di un coordinamento interassessorile, ma era per raccogliere anche gli stimoli che sono venuti nel dibattito rispetto al percorso che concretamente adesso possiamo portare avanti. Innanzitutto però voglio rinnovare grazie alla Presidente Bresciani e al Vicepresidente Barelli per la presentazione di questa sera, ma il grazie e il saluto a tutti i commissari che sono collegati per il lavoro su questo progetto, ma il lavoro anche su tanti altri aspetti legati all'emergenza, perché come è stato ricordato la Commissione non si è occupata né continuerà ad occuparsi solo di questo. Però questo è stato sottolineato da tutti, importante il dibattito che c'è stato questa sera, è un progetto importante perché cerca di rispondere ad una esigenza forte che abbiamo documentato anche grazie all'azione della Commissione sul nostro territorio, e concretezza vuole che poi diciamo a problemi, a situazioni complesse si comincino a dare risposte un pezzo alla volta, andando appunto a riconoscere, a rispondere rispetto a questa complessità, l'ha detto bene il consigliere Egon Angeli. E qui appunto c'è una prima iniziale possibilità di risposta. È assolutamente importante operare il più possibile dentro la rigenerazione urbana di cui spesso parliamo, una rigenerazione umana. Abbiamo sempre immaginato che la rigenerazione urbana non fosse solo diciamo la rigenerazione di luoghi fisici, ma prima di tutto persone e di persone che diventano, si fanno comunità. Chiaramente dentro questo continuo rimando tra l'umano e l'urbano dobbiamo appunto saperci occupare di periferie urbane ma anche di periferie umane, e quelle in realtà non sono solo diciamo nelle periferie intese come luoghi più distanti dal centro, ma possono essere assolutamente dentro i centri storici anche del nostro territorio, cioè si può essere soli anche in mezzo a quella che sembrerebbe la parte più viva e pulsante o più frequentata o più attraversata di una comunità, perché effettivamente il tempo che stiamo vivendo ci consegna dei dati reali di solitudine o comunque dei grandi rischi di solitudine. Allora l'investimento in relazioni, in possibilità di rapporti tra le persone, e da questo punto di vista mi piace vedere come anche questa necessità l'avete affrontata con la concretezza del partire, qualcuno potrebbe dire inevitabilmente, ma io vorrei dire strategicamente, dalla prossimità. E il valore della prossimità, lo abbiamo detto tante volte, è un valore che trova dentro le circoscrizioni, avete fatto l'ipotesi di partire, no? Con delle esperienze pilota, guardo Paolo Varelli che è anche consigliere circoscrizionale della circoscrizione sud, e sono consapevole di come per esempio dentro quella circoscrizione dal punto di vista del fare comunità, del mettere insieme progetti di come dire, coabitazione di un territorio prima ancora che di luoghi fisici più ristretti come le case, ci sono state fatte proposte assolutamente interessanti a proposito di progetti pilota, a proposito di relazioni che possiamo mettere in campo con le circoscrizioni. Però appunto dicevamo le circoscrizioni sono il luogo anche, tante volte ce lo siamo ripetuti, della attenzione e della manutenzione dei beni comuni. E quale bene comune più importante che quello rappresentato dalle persone, no? Ciascuna per gli altri. E allora mi piace, dicevo, che ci sia stata l'attenzione a un tema che è esigenza forte, però con la capacità di capire l'importanza della prossimità, il ruolo della circoscrizione e da questo punto di vista io credo che il consigliere Bettinazzi questa sera ci abbia consegnato un importante messaggio quando parlandoci di quello che lui ha definito lo psicologo di base, ci ha spiegato di come tutto quello che ci ha raccontato bene e con profondità l'assessore Previti rispetto a quello che già c'è, possa essere messo assolutamente in relazione con ciò che da voi viene proposto, perché c'è probabilmente, oltre che la esigenza di intervenire, dicevamo, su solitudine e su difficoltà di relazione, l'esigenza di orientarsi dentro i diversi servizi, per cui già una prima e importante funzione di quello psicologo di quartiere che voi così definite o che, dicevo, Bettinazzi ha chiamato psicologo di base potrebbe essere quello appunto dell'orientamento, ne parlavamo prima durante la discussione anche con la Presidente Azzolini. E allora, a maggior ragione, proprio perché si intravede attraverso queste modalità di lavoro che proponete e anche questa possibilità di interazione con i servizi che già vengono gestiti, allora la concretezza ulteriore di avviare un percorso non solo con la enunciazione, dicevamo, di un principio, ma con degli atti. Allora l'autoemendamento che proponeva l'assessore Previti è chiaramente un autoemendamento che intende fare nostra, nel senso della amministrazione, che cerca però di costruire un DUP, l'ho detto tante volte, il più possibile condiviso, questa proposta con le modalità che da qua la settimana prossima insieme costruiremo per scriverlo, diciamo, l'autoemendamento e per chiaramente sintetizzare un lavoro corposo e una proposta che è assolutamente articolata e che dentro le more della coprogettazione, come avete detto voi, e di un cronoprogramma che dentro la coprogettazione andremo a definire, permetterà poi di poter anche nel tempo chiaramente monitorare non solo la fattibilità ma anche la concretezza del nostro agire o la capacità di passare, diciamo, dall'intenzione o dal pensiero all'azione. Tutto questo consapevole del fatto che possono essere necessarie anche delle risorse, chiaramente, che non sappiamo definire oggi, ma che insieme nel percorso di coprogettazione di cui stiamo parlando, nel cronoprogramma che andremo a definire, di volta potremo individuare ed eventualmente inserire dentro appositi provvedimenti anche di variazione, poi, di bilancio, che diano ulteriore sostanza, ulteriore concretezza a quello che già oggi ci avete così efficacemente presentato e rappresentato. Quindi grazie, direi, Presidente, come abbiamo fatto ieri, ai nostri ospiti la parola per chiudere anche rispetto a tutta una serie di riflessioni e di stimoli che dall'Aula sono venuti. Credo, ripeto, che sia stato un momento importante, e poi alla Presidente, chiaramente. Prego.
Prego.
Grazie. Grazie Sindaco, sì, infatti volevo prima di tutto chiarire alcune cose, insomma, di questa serata. E niente, allora io volevo dire che quando io ho cominciato a presidiare la commissione a settembre, fine settembre, ottobre, venivamo comunque da un periodo dove con il presidente Zambelli, appunto, che ringrazio nuovamente, avevamo ascoltato in audizione tutte le categorie che vi ho elencato. A settembre, quando ho ricominciato, abbiamo appunto pensato di fare una rendicontazione con gli assessorati delle diverse istanze che ogni commissario che rappresenta un partito all'interno della commissione abbiamo presentato appunto le nostre istanze, che sono state poi presentate nella variazione di bilancio di luglio. Quindi a settembre, quando appunto ho ricominciato, che abbiamo fatto la rendicontazione, abbiamo chiesto un po' a che punto erano i lavori. Poi con la commissione questo è voluto essere il nostro primo contributo su un tema che, sottolineo, da tutti i commissari è stato riconosciuto come primario. Lo abbiamo sviluppato e approfondito, perché il compito della commissione è stato fatto una parte del seguimento di tutte le proposte che tutti i commissari, che tutti voi, insomma, avete letto nel famoso, noi lo chiamiamo lenzuolone, che è stato redatto a luglio, appunto. Quindi questo per noi è un primo passo che abbiamo fatto, è un primo appunto obiettivo che vi abbiamo presentato. Adesso sta a voi comunque farlo proprio e svilupparlo nella maniera più adeguata, credo. Questo ve lo volevo sottolineare e precisare, insomma. E altra cosa, sì, volevo chiarire che appunto il progetto, sì, probabilmente, come giustamente mi ricordava il consigliere Angeli, che condivido tutto quello che lui ha espresso e lo ringrazio, e non è solo un progetto per i giovani, ma è un progetto che ha una fascia d'età, ci eravamo confrontati appunto con i commissari, dall'adolescenza fino all'anziano solo, insomma, o che hanno altre difficoltà, insomma, ecco. E niente, concludo ringraziandovi del contributo e del grande dibattito che c'è stato questa sera, e noi appunto continueremo il nostro lavoro, appunto, che è di analisi delle proposte fatte, che abbiamo già, insomma, e che, ripeto, che potete leggere nel famoso lenzuolone, e che ognuno di voi comunque ha proposto con le diversi partiti, e niente, adesso continueremo il nostro lavoro, insomma, ecco, tutto qua. Io vi ringrazio della serata, insomma, ecco, grazie.
Dottor Barelli, vuole aggiungere qualcosa?
Sembra che la sintesi che ha fatto la Presidente della Commissione rispecchi anche il mio pensiero, e penso che rispecchi il pensiero un po' di tutti i commissari. Volevo solamente ringraziare, appunto, per l'opportunità che ci è stata data di presentare un po' il nostro lavoro, e evidentemente anche del dibattito, del contributo, insomma, che ci avete dato. Con l'impegno invece usciamo, no, di appunto proseguire nel nostro lavoro di approfondimento e di sviluppo sulle altre priorità che comunque abbiamo già tracciato.
Grazie, dottor Barelli. Ecco, io aggiungo soltanto che, insomma, mi sembra una serata importante, che è andata a fondo di un argomento. Non sarà l'unica, nel senso che mano a mano che ci saranno proposte che comunque hanno anche una loro corposità e che possono essere veramente oggetto di dibattito, non sono soltanto auspici, ma sono state, come dire, analizzate, approfondite e strutturate, potremo fare anche altre serate come questa, insomma, ecco. Invece, scusatemi, una sola cosa, volevo dire che il materiale che ieri la senatrice Conzatti ha portato è già visibile sulla bacheca dell'area riservata dei consiglieri, e che in accordo con il consigliere Ploteger abbiamo, che è il primo firmatario della mozione della richiesta di consiglio straordinario per la mozione che ha presentato assieme agli altri 7 firmatari, la data è stata fissata il martedì 1 febbraio. Ecco, queste sono le comunicazioni che dovevo dare.
buona serata a tutti. E ecco, il materiale, quindi il progetto così come è stato presentato oggi è già stato consegnato all'assessore Previdi. Chiedo all'assessore Previdi di farlo avere alla segreteria, che lo metterà sull'area, sulla bacheca dell'area riservata dei consiglieri. Mi ha sentita, assessore Previdi?
Presidente, sarà fatto.
Ok, grazie. Buona serata a tutti e a domani.
Grazie, buona serata.
Grazie a tutti, buonasera.
Buona serata, grazie. Buonanotte, grazie a tutti, buonanotte, grazie.